tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Black Level Society con Da Gallousa. Da un paio di settimane tra le nostre 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it, radiorock.it. Allora Mauri, ti stavo dicendo, no? Buongiorno Mauri, buongiorno Ale, buongiorno Martino. Stavo raccontando, buongiorno. Venerdì sera sono andato a un party.
Party.
Io odio le feste, devo dire.
Sono stato
10 minuti praticamente. Il tempo di prendere il COVID. Praticamente sono andato a questo party. No, perché lo sai che è una cosa? Ai party non bisogna andare perché ti prendi il COVID, ti prendi le malattie. Meglio starsene soli a casa. Per esempio, c'è sulla prima pagina di Internazionale questa settimana la solitudine, no? Quanto siamo diventati soli con smart working, social, cose varie, non si esce più, non fai più niente. Ah, bello,
bello.
Il foglio la sera, torno a casa nel silenzio generale, mi butto sul divano, accendo la televisione, abbasso le saracinesche. Allora attenzione, perché
non ti ho mai invidiato, questa volta ti invidio.
Ma sì Maurizio, invidiami. Allora ero a questo party, no? A casa di questo mio amico che sa, è sinologo, no? Lui è grande esperto di Cina, è stato 10 anni in Cina. Ha avuto anche qua ospite in trasmissione, no? Francesco De Luca, molto bene.
No?
Prima di andare da lui, sono andato al ristorante cinese e gli ho detto: guarda, che vado dopo, vado da Francesco. Francesco gli sa benissimo il cinese. Mi ha detto il cinese, cioè, proprietario del ristorante.
Lui ha vissuto
il ristorante
periodo,
cinese,
no?
È vicino a casa mia, che è vicino anche a casa sua. Quindi lui ha vissuto 10 anni in Cina. Allora mi ha insegnato. Ha detto: guarda, digli questa parola. Ha detto: vabbè, che parola gli devo dire? E mi ha detto una parola. Ha detto: vabbè, voglio dire, ma che vuol dire? Procio vuol dire.
Vedi. Ma come si dice però in cinese?
Ploccio.
No, davvero?
Ho detto che era politicamente scorretto.
No, per niente, perché?
No, si dice Ton Shilien. Ton Shilien.
Hai ucciso di Tirocco.
Hai
fatto il più bel regalo di compleanno che tu potessi fare a Tirocco.
Auguri, auguri. Era qua che volevo arrivare.
Con Frocio, scusa, no, con te che vai al ristorante cinese, dimmi una parola, quindi di Frocio, e lui dice Frocio è la cosa più bella della storia, grazie, arrivederci.
Allora, tanti auguri, era proprio lì che volevo andare a parlare.
Certo,
allora, praticamente, che cosa succede? Che io arrivo, gli faccio Ton Shilien, e lui, mortacci tua, e lui,
ti dice così?
Sì, e lui,
lui
apre il portone, un po' così, ma come?
Allora,
apre, poi, perché siccome come? Apre il portone, poi io arrivo alla porta di casa, suono la porta di casa, chi è? Io Ton Shilien faccio, lui apre e fa Frocio, faccio così, sì, francese, sì, Francesco Frocio, va bene, e lui fa ma Tirocchi? Io faccio, no, Tirocchi fa il compleanno il 24 settembre. Tanti auguri! E come si è compiuto tutto l'aneddoto.
Però tu hai sbagliato. Perché avresti
Adesso ho capito comunque.
Saresti andato al cinese e dovevi farti dire sto cazzo, come si dice. Perché lui faceva chi è e tu facevi sto cazzo.
Non ci ho pensato.
Aspetta, Mauri,
non so se si dice però.
Com'è in cinese?
È giapponese però. Questo è giapponese, sto cazzo giapponese. Però ti posso dire una cosa. Ti posso dire una cosa. Non so se si dica in cinese sto cazzo. Cioè, nel senso,
internazionale.
Mentre Frocio è internazionale,
sì,
sto
però
cazzo
non sono così volgari come noi.
Lo sai che mi diceva, mi raccontava mio fratello che in giapponese non esistono le parolacce, cioè non esistono. Cioè,
che popolo educato e civile.
Ci può essere una parola che però è assolutamente no. Ci può essere una parola che vuol dire tipo stupidino, ma proprio che se la usi tremano i muri. Tremano i muri.
Che in Giappone diciamo che
è tipo terremoto praticamente. Quando uno usa la parola stupidino, tanti auguri Alessandro, tanti auguri.
Buongiorno ragazzi. Stupidino. Pensate quando si viaggia in quattro con due figli.
Buongiorno.
Ormai è un lusso. Buongiorno. Fa una meta ragazzi,
non è che devi fare due conti.
Un lusso. Perché a me piacerebbe fargli vedere il mondo.
Scusami Emilio, ma tu che hai detto l'altro giorno? Però che cos'era? Sofia o Praga?
No, ma vi posso dire una cosa ragazzi, se avete una famiglia e bisogna risparmiare, io mi rendo conto, madre, padre, figlio e figlia, no? Anche
se volete viaggiare non fate i figli,
no,
punto.
Guarda che è semplicissimo per risparmiare, ragazzi, non è che bisogna, voi vi fissate sulle cose, non è che uno deve andare a New York, 4 posti in business, no, vi prendete marito e moglie, 2 posti in business e i bambini lasciati in economy, che problema c'è? Avete risolto il problema, no? Dai ragazzi, insomma, su, che i bambini si possono lasciare anche in economy.
Vai, sentiamo. Quando gli dici Sean Shilien, hai fatto pure l'occhi, l'occhi a mano.
No, quello non lo farei mai. Quello non lo farei mai. Gli occhi a mandorla non li farei mai. No, no, quella è la cosa insieme. No, non si può fare.
Anche fare quella cosa con i denti.
Sì, però la differenza fra il vostro razzismo e il mio razzismo è che il mio razzismo è consapevole. Sì. Cioè, è come dire, io rido insieme a loro. Voi ridete di loro, questo è il problema.
Certo.
Questa è la situazione. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
Buongiorno ragazzi. Comunque Emilio Funari diceva che quando devi di stronzo a qualcuno gli devi dire uno stronzo, perché se tu gli dici stupidino...
No, sì, me lo ricordo, però i giapponesi non sono di questo avviso, Giancarlone, cosa vogliamo fare? Matteo sta in chiesa, sì, Matteo sta in chiesa, una famiglia di 4 persone, tutto organizzato, 25.000 euro, Giappone 15 giorni... 25.000, ma de che?
Scusa, quanti giorni ha detto?
Allora, innanzitutto 15 giorni. Guarda, ti dico, ti dico questo: innanzitutto, il Giappone in questo momento è convenientissimo, si spende un cazzo. Se vai in Umbria, spendi di più.
Parte i trasporti,
A parte arrivarci, nel senso, chiaramente arrivare in aereo lì costa tanto, ma non costa 25.000 euro.
No.
Dopodiché, una volta che tu sei arrivato lì in Giappone campi veramente con un ombrellino e una fragolina, cioè proprio, proprio una cosa così.
Le due cose essenziali in Giappone.
Le due cose, beh, sì, ma ragazzi, fa per forza.
Bello, è la prima volta degli ultimi 3 anni che mi sintonizzo su di voi e non state parlando. E c'è musica.
Ma non è vero, stiamo parlando. A casa di radio sta ascoltando. Scusa,
no,
non ho capito.
Musica, non questa,
ah, forse questa è
musica.
Questa è musica.
Bravo.
Questa è musica. È buona musica. Questa è buona musica. Ecco un po' di parlato invece adesso. Radio Rock Podcast. Have a nice day, loro sono gli Stereophonics, online nel nuovo shop di Radio Rock, un sito totalmente rinnovato dove potete acquistare i gadget di Radio Rock, magliette, tazze, cover per smartphone e bag, approfittando anche degli sconti speciali sui prodotti con il logo celebrativo 40 anni suonati, trovi tutto su radiorock.it/shop, Radio Rock sono 40 anni suonati, vediamo un po' chi c'è, vediamo un po' chi c'è, allora ripartiamo da qui per favore, buongiorno Martina, buongiorno Emilio, scrive Luigi, poi se sentiamo, vai.
Beccato, la mattina vado a fare le lodi.
Allora, giorno a tutti, buon compleanno Alessandro, questa
grazie.
Have a nice day mi mette sempre di buon umore, poi vediamo ancora chi c'è, vai velocemente, velocemente.
Auguri a Sandrone!
Ecco, grande. Vai, sentiamo.
Dai, su, è risaputo, i bambini si possono lasciare anche nei negozi.
Anche sì, volendo sì, volendo sì,
circo,
volendo sì,
insomma,
volendo
sì.
Io infatti stavo a vedere un viaggio organizzato con un gruppo, 15 giorni durante il periodo dei ciliegi, quindi da il 30 marzo fino al 14 aprile, 4.300 euro.
Vabbè, quello però è un periodo...
prima colazione.
Bisogna pure, ragazzi, se uno vuole risparmiare devi scegliere pure dei periodi un pochino meno
con i bambini.
Ma non è manco tanto,
non è tanto, ragazzi,
non è tanto, scusate, ragazzi.
Forse non voglio senza fare,
poi parliamo forse senza, ma chi sa,
cioè,
no?
Come se fai Natale a New
diciamo
York,
che la più comune
alla New York
dire scemo, stupidino, Baccaraio invece è idiota.
Vedi?
È un po' più pesante.
Aspetta, vediamo un attimo il primo com'era?
Diciamo che la più comune è baca, che vuol dire scemo,
vedi?
Stupidino.
Che dicevo io?
Baccaraio invece è idiota, è un po' più pesante. Però le parolacce esistono, non le si sente spesso, anzi quasi mai, ma esistono.
Lì è quando perdi il controllo praticamente, dici idiota.
Ti rendi conto che idiota è grave, cioè
perdi
idiota
lì, se perdi proprio a brocca, diciamo.
Buongiorno a tutti, auguri Ale.
Allora ragazzi, io vi dico una cosa, francamente, il clamoroso di Giorgio Dell'Arti, il clamoroso, io faccio questo programma e farite sti due praticamente.
Sì,
clamoroso
sì,
di Giorgio Dell'Arti, da San da Corriere la Sera di oggi, senti questa Maurizio, che
sì,
è per te, da San Francisco a Singapore, prova a indovinare. Da San Francisco a Singapore, lo sai la strada? Dall'altra parte, no? Sul Pacifico. Il 99% del traffico internet mondiale viaggia attraverso una rete di cavi depositati nei fondali marini tra San Francisco e Singapore. Ci sono dei cavi che se uno si tuffa in acqua, va giù un attimo con una forbice e ne taglia uno, succede il finimondo. Allora, a oltre 2000 metri di profondità, metti che uno si tuffa, prende un pedalò a Singapore, arriva che ne so un attimo a largo, si tuffa, va a 2000 metri di profondità, prende una forbice, taglia un cavo, succede, Maurizio, il finimondo, il patatrack. Allora, superano questi cavi gli 1,5 milioni di chilometri di lunghezza. 1,5 milioni di chilometri di lunghezza.
Hai capito? 1,5 milioni?
Da Singapore.
Ma come l'hanno stesi?
Come l'hanno stesi? Te lo racconto. Vanno da Singapore, cioè, scusami, da San Francisco a Singapore.
Vabbè, pure 1, da Singapore a San Francisco.
1,5 milioni. No, non il contrario. Guai. Praticamente è la lunghezza tre volte il giro della Terra.
Mamma mia.
Da Singapore. Da San Francisco a Singapore.
C'è tutta questa distanza tra Singapore e San Francisco?
Sono i due punti più lontani della Terra,
Maurizio.
No? Maurizio, non mi far dire
cose. Tre volte il giro della Terra.
Così per
metterne di più.
Per mettere, come quando fai un pacco che giri tante volte, no? Fare il pacco. Sì, sì. Allora, quasi quattro volte, fra l'altro, la distanza. Pensa, è tre volte il giro della Terra e quattro volte la distanza fra la Terra e la Luna. Questo è lo scenario, no? Che abbiamo davanti.
Mamma
questo
mia,
è uno scenario. Io sapevo che ti avrebbe colpito questa cosa, Maurizio.
Sì,
l'ho fatta per te, ho letta per te.
Sì,
perché... fra le infrastrutture in corso, che cosa c'è in questo momento? Il Blue and Raman System di Google, cioè che è stato costruito da Google, lo stanno costruendo loro, Blue and Raman System, lo sta preparando Google e lo sta preparando Google insieme agli italiani di Sparkle. Siamo delle eccellenze nel mondo. Noi, insieme a Google, stiamo preparando un'altra rete di cavi. Non più. Perché se no, un backup, no? Non più da San Francisco a Singapore, ma questa volta da Genova a Mumbai. Quindi da Genova fino in India. Chi è che li
ma
butta
mettiamo
giù?
Sotto traccia, mettiamo.
Sotto traccia. Chi è che li mette sotto traccia? Google insieme all'italiana Sparkle. E noi siamo in prima linea, Maurizio. Con i nostri cervelli
stendere
in fuga.
Tutti quei. Guarda che è una cosa.
Vuole tempo, pazienza.
Ma è anche una roba.
Quest'anno ho fatto Islanda con due figli, 3.800 euro a testa. Però ne è valso la pena.
Però
ne è valso
quanti
la...
giorni?
Vabbè, l'Islanda è meravigliosa, un paio di mesi.
Però l'Islanda è cara. È un viaggio che 10-11 giorni ci vogliono 3.000 euro.
Islanda è il nord Europa in generale. Islanda, la Danimarca, le Faroe, la Norvegia.
Li mettete su Google, davvero,
Maurizio.
Gli fate vedere là immagini
il muratore
del mondo a sti ragazzi.
Però Maurizio, non è
che... fate i figli, ve lamentate, possiamo viaggiare.
Ma scusa, uno si lamenta, c'ha ragione. C'ha ragione, perché vogliamo un mondo più vivibile. Vogliamo un mondo dove i bambini possano anche essere portati
a
camminare.
Se vuoi viaggiare questo.
Auguri Alessà, auguri ansimanti come piacciono a te.
Grazie.
Matteo, ci puoi mandare degli auguri ad Alessandro come se stessi facendo all'amore a lui?
Ci puoi mandare degli auguri mentre vieni, per favore.
Facendo all'amore cos'è? Che cerchi? Alessandro, cosa cerchi?
Dove mi hai rubato il telefono?
Ragazzi,
dove mi hai rubato il telefono?
Ho regalato un 60 pollici ad Ale.
Sì,
io il 25 febbraio ne compio 37. Mi accontento anche di un piccolo proiettore.
Ma che va? Ma
a me che mi regali?
Ma scusa,
regala il proiettore.
A me che mi regali, non ho capito.
Ci sto pensando.
Pensando. Guarda, io te lo dico,
ce
Maurizio.
L'ho qua proprio sulla punta delle dita.
Sì, dipende tutto da questo, Maurizio.
Maurizio.
I destini.
Da questo dipende, Maurizio. Da questo qua.
Ce l'ho proprio sulla punta delle dita.
Ho capito, c'hai sulla punta. Dove ce l'hai?
Sulla punta delle dita.
Che fai la punta?
Ha una cosa punta esplosiva.
Comunque non vorrei deluderti, ma in giapponese esistono le parolacce. C'è su Decore Podcast un cuoco giapponese che
silenzio
dice come si dicono le parolacce in giapponese. Ci sono
non è vero affatto, mio fratello ha detto che non ci sono, perciò non ci sono. Basta, finita la storia, basta. Rompere i coglioni, vai, basta.
Zitto.
Jake Bug.
Radio Rock Podcast.
Ah, ragazzi, tante cose di cui parlare stamattina, sono le 7.37, Weezer con Island in the Sun. Senti che bello editoriale, che editoriale importante di Giovanni De Mauro su Internazionale questa settimana. Allora, scrive così Giovanni De Mauro: il sociologo Marco Teramo notava la traiettoria che ci ha portato dai comunisti che mangiano i bambini. Vi ricordate questa leggenda diffusa dalla destra nell'Italia del dopoguerra agli immigrati che mangiano cani e gatti? Affermazione ripetuta di recente da Donald Trump. Forse è per questo, per rendere la vita difficile a chi minaccia i nostri amici a quattro zampe, che nel disegno di legge sulla sicurezza, di cui si sta parlando molto in questi giorni, Fratelli d'Italia ha aggiunto una norma che prevede, per chi vuole comprare una SIM e non è cittadino europeo, l'obbligo di presentare un permesso di soggiorno. Un modo per impedire a molte persone migranti di comunicare tra loro o con la famiglia. Ora vediamo l'intelligenza di questo eventuale provvedimento che è stato proposto. Allora, sorvoliamo sul fatto che così non potrebbero comprarsi una SIM neppure i turisti statunitensi o giapponesi. In molti, fra l'altro, hanno sottolineato l'assurdità della proposta, innanzitutto dal punto di vista tecnico. In gran parte degli smartphone è possibile usare le eSIM o SIM virtuali che sono acquistabili online senza presentare alcun documento. Basta scaricarsi Airalo, per esempio, è un'app tra le tante che tu ci clicchi sopra e acquisti una SIM virtuale e non hai nessun problema a quel punto. E sì, bravo, a non sapere cosa. Ma non solo, non solo, andiamo avanti. Per fare chiamate con WhatsApp o app simili basta, come sapete, il wifi, quindi non serve nemmeno teoricamente avere una SIM. La norma poi, se approvata, e tre, terzo punto, violerebbe la Costituzione italiana perché discriminatoria e la Convenzione europea dei diritti umani. Quarto punto, altri rilevano che spingere le persone migranti nell'oscurità è controproducente perfino dal punto di vista della sicurezza,
certo,
perché toglie a magistrati e forze di polizia un possibile strumento di controllo. Quindi proprio un'idiozia a 360 totale. Gradi, oltre al fatto che farebbe, e cinque, fiorire il mercato nero delle SIM illegali, ovviamente, no? Insomma, una furbata propagandistica che infatti ha subito avuto il plauso di Claudio Borghi, senatore della Lega. Se vogliono sentire le famiglie, niente di meglio che tornare a casa loro. Che mi sembra proprio un messaggio di grande umanità,
una cosa inclusiva, no, ma a parte inclusiva, sì, ma poi è assurda, cioè non accadrà mai.
Facciamo,
ma
il gioco dell'avvocato del diavolo.
No, è evidente che la SIM è un dettaglio, altre sono le battaglie importanti: cancellare la legge Bossi-Fini, aprire canali legali di viaggio, garantire il diritto d'asilo e semplificare le procedure per ottenere la cittadinanza, tutelare i diritti dei lavoratori stranieri. Però si tratta di una spia che rivela in chi ha concepito la proposta gratuitamente vessatoria una certa idea di come si pensa sia giusto stare al mondo e vivere insieme alle persone che ci circondano. Io sottoscrivo questo
editoriale. Sì, io voglio pieno, anche togliere il discorso dell'inclusività e come bisognerebbe stare al mondo condividendo. Voglio scendere sul loro terreno ed essere con loro e dico: siete stupidi. Perché è una cosa stupida, perché se il fine ultimo è il controllo, sei proprio un idiota, perché tu così lasci proprio entrare completamente in quella zona di grigio per cui non controlli più, per cui, e di fronte alla stupidità non ci può essere pietà.
Ieri c'è stata la prima udienza del processo a Filippo Duretta, sapete, l'omicida di Giulia Cecchettin, ha visto tutti concordi nel velocizzare il procedimento il più possibile. Il padre si è costituito parte civile, chiederà 1 milione di euro di risarcimento, sentenza che arriverà a dicembre. C'è un bel editoriale di Mattia Feltri sulla prima pagina della Stampa, che scrive questa bella cosa. Secondo me Filippo Duretta, reo confesso dell'assassinio di Giulia Cecchettin, ieri non si è presentato alla prima udienza del dibattimento. La decisione, ha detto l'avvocato, gli è stata suggerita dal clamore mediatico che si intuisce avrebbe pregiudicato un corretto andamento del processo. Troppo spesso ci si dimentica che la giustizia non spetta soltanto alle vittime o alla loro memoria, come in questo caso, ai parenti e alla società intera, ma spetta anche agli imputati. Spetta persino agli imputati che abbiano confessato la loro colpa, perché secondo giustizia abbiano una pena giusta. Per fortuna non lo ha dimenticato il capo della procura, cioè il massimo esponente dell'accusa, il quale, anziché riprovare la scelta, l'ha compresa. Sarebbe grave, ha detto, se la spettacolarizzazione del processo, evidente fin dal primo momento, avesse suggerito a Duretta di non venire, perché la Costituzione e il Codice Penale riconoscono i suoi diritti di partecipare al dibattimento e difendersi. Questo volevo dire a tutti i forcaioli all'ascolto, che ogni tanto...
Credo che lui fosse online.
Sì, di me. Qualsiasi imputato, innocente o colpevole, dovrebbe sentirsi garantito dal trovarsi innanzi a un accusatore così, disinteressato alla clac e concentrato sul suo alto dovere. Poi, giusto per confermare il tentativo di trasformare tutto in un reality, vanno da Gino Cecchettin, il papà di Giulia, a fare questa intelligentissima domanda. Gli chiedono al papà: che pena si augura per il ragazzo omicida? Che io voglio dire, ma che cazzo di domanda è? Ma che domanda è? La risposta... sana e giusta, e forse l'unico modo consentito a chi abbia discernimento: ho fiducia nelle istituzioni, la pena la decideranno i giudici e sarà quella giusta. Dentro lo strazio per Giulia e pure lo strazio per il giornalismo, lampi di un paese civile, scrive Mattia Feltri sulla Stampa di oggi. Sì, sono d'accordo, va bene. Vediamo chi c'è. Allora, ripartiamo da WhatsApp. Vai, sentiamo.
Hai detto 25 volte, vanno da San Francisco a Singapore.
Però non vogliono capire. Da San Francisco a Singapore, ragazzi.
Singapore.
Pensavo fosse la nuova canzone della Ferreri, scrive qualcuno. Da San Francisco a Singapore.
Stiamo organizzando Edimburgo, 12 agosto 2025. Bello. Il concerto degli Oasis.
Bravi.
Non so come, abbiamo preso i biglietti.
Dai.
E ci portiamo anche i due figli.
Bravi. Bravissimo,
cogliamo l'occasione per fare il giro di tutto il nord della Scozia.
Bellissimo. Colgono l'occasione.
Bello.
Bello.
Dove lasciamo i figli? ci portiamo anche i nonni.
Anche i nonni, tutti. Si portano tutta la famiglia, ragazzi. 15 persone partono. Allora, 1,5 milioni di chilometri. Ragazzi, quest'anno ho fatto in ordine Budapest 4 giorni, poi fiordi Norvegia, Svezia e Danimarca 10 giorni. Trentino 6 giorni con due bimbe. Ho speso un botto, ma ne vale la pena. Quindi spendete un botto anche voi. Spendete un botto anche voi.
Non è che non ne valga la pena, è quando puoi o non puoi spendere.
No, Maurizio, è che è uno che non si applica, questo è il problema. Non si applica.
Visto che stiamo parlando di parolacce in giapponese, Otagio Metedo, Alessandro Kun. Che vuol dire buon compleanno, auguri.
Vabbè, però lo sapevamo che voleva dire, dai, non è che c'è bisogno di dirlo. Provvedimenti di un certo spessore, vedo, ci scrive Matteo, poi sentiamo ancora chi
c'è. Ciao ragazzi, solo una precisazione per questa cosa delle SIM. Per quanto ne so io, per avere WhatsApp è necessario avere un numero e quindi deve essere in qualche modo registrato un numero di telefono, quindi... non è del tutto vero che poi nel momento
per esempio
che
Telegram,
a parte che puoi chiamare con Telegram tranquillamente, non serve il numero, insomma, quindi il problema è con le app di, insomma, il modo per chiamare lo trovi facilmente. Intanto vi dico, ragazzi, che i podcast originali Radio Rock sono sempre pronti a tenervi compagnia. Due stagioni online già di On The Rocks, il podcast condotto da Jacopo Morroni, scritto insieme a Daniele Innocenti, dedicato ai personaggi e agli eventi leggendari della musica. Ascoltalo quando vuoi sul nostro sito radiorock.it e tramite le principali di piattaforme di streaming e podcast. On The Rocks è parte dell'offerta Radio Rock Originals, i podcast originali firmati Radio Rock. E adesso arriva la nuova dei Franz Ferdinand.
Brand new music.
Radio Rock Podcast.
Finisce così la nuova dei Franz Ferdinand. Allora ragazzi, vediamo un po'. 3899 106 600. Il primo cavo sottomarino è stato depositato nel 1870 dall'Inghilterra a New York, se non ricordo male. Pensate che impresa epica farlo con i velieri. Poi sentiamo ancora chi c'è, dai, ancora, vai.
Buongiorno. Buongiorno. Beh, diciamo che ha ragione tuo fratello, ma anche chi studia il giapponese.
Mio fratello studia il giapponese.
Ci sono parolacce, ma sono parolacce che noi non consideriamo tali.
Quello insegna,
cioè,
il giapponese.
Baka, che noi tradurremmo come sciocchino. E poi c'è Xo, che significa merda, e viene unito ai nomi per dire, insomma... Insomma, come peggiorativo.
Bene, bene. Allora, quanti esperti di giapponese visto, stamattina? Io, guarda, qualunque cosa tu dica, dici, che ne so, barca a vela, pam. Allora, io barca a vela ce n'ho quattro.
Però aspetta, lo vuol dire, abbiamo un sacco di ascoltatori e quindi molto variegati.
Sì, no, ma quello sicuramente. Buongiorno a tutti e buon compleanno ad Alessandro. Ciao Stefi. Stamane è molta carne al fuoco, attenzione. Poi sentiamo, vai, chi c'è, vai.
Buongiorno a tutti. Ciao. E tanti auguri al fantastico Alessandro. Auguri.
Grazie, grazie Oriana. Poi sentiamo ancora, vai, vai.
Ma che facessero la legge che sotto un certo quoziente intellettivo non puoi andare a votare? Anche perché sennò loro avrebbero zero voti praticamente.
Bene,
no,
allora
magari dovrebbero fare quella che non ti puoi proprio presentare alle elezioni.
Cioè tu dici
un test preliminare
per i candidati, non per gli elettori. Tu dici
esistono
anche
i concorsi, in effetti.
Si dovrebbe fare. Va bene, allora potete mettere going to California. Scusa, no, qui dice going to San Francisco, ma è going to California in realtà. Delle Zeppelin. Che è un estratto da Live How the West Was Won. Non mi ricordo chi era l'autore originale. Sole Nero su Radio Rock Italia. Ci scrive qualcun altro? Bene.
Buongiorno ragazzi e tanti auguri, Mauri. Auguri, auguri, bello mio.
Auguri, Mauri.
L'ergastolo gli devono dare. Comunque, a prescindere, l'ergastolo sempre gli devono dare.
Ma allora, gli daranno l'ergastolo. Però il punto, sai qual è? Che non è che lo decidi te o lo decido io quanto gli devo dare. Ci sono del. Perché non è che funziona, ragazzi, ad acclamazione popolare. Cioè, secondo me, per questa cosa. Perché, vabbè. Adesso parliamo di un delitto efferato gravissimo.
Tremendo. Io ho sentito la deposizione.
Vabbè, è chiaro che è una cosa
pesante.
Però in generale, no, non è che su qualunque delitto inteso come qualunque atto criminoso, uno decide, ma questo secondo me non ha 8 anni, sta moglie e te, come ti chiami, Orazio, sta moglie e te al bar e decidiamo quanto può essere la pena. Ci sono delle leggi che saranno applicate, ci sono dei giudici che giudicheranno e dopodiché sarà emessa una sentenza. Ma che vuol dire gli devono dare?
Anche in base al tipo di confessione che lui ha fatto, che è stata totale, completa, subito. Sì, cioè, nel senso, ci stanno delle cose, a prescindere da quello che ha fatto, non è che diminuisce o meno.
No, ma poi
però...
gli devono dare, sembra come, come dire, io ho deciso dall'idea che mi sono fatto, senza leggere un cazzo, senza conoscere, senza fare. mi sono fatto l'idea che deve avere l'ergastolo, quindi se poi non gli danno l'ergastolo sono i giudici che sono stronzi, esatto. La giustizia non funziona, magari quelli lì sono fatti un culo così per leggere mille pagine di atti del processo, le udienze, le cose eccetera, e poi ora con questo non voglio dire che la giustizia non abbia spesso e volentieri anche preso dei granchi, sbagliato, perché poi sono esseri umani come noi, certo. Sbagliano anche loro, però il principio, no? Che si debba contestare quello che...
Non è troppo lontano dal principio.
O che si debba decidere, o che si debba decidere quella che deve essere una sentenza prima ancora che venga emessa, trovo una cosa
forte. Dovrebbe essere la pena capitale per tutti, avete capito?
Più o meno, ecco, più o meno il senso era quello.
Per questi immigrati che rubano scippe non uscite, non avere
Questa è un'altra cosa. Che vuoi dire, ragazzi? Che vuoi dire?
Sicuramente. Prima mi sono espresso che devono dare l'ergastolo. È ok, per un delitto del genere quello ci vuole. Il problema è anche un altro, il problema è che quello è malato mentale. Siccome la malattia mentale in Italia, nel mondo, non è vista, non è riconosciuta, quello andrebbe curato, ma non ci stanno delle cure adeguate a quel tipo di pazzia. Oggi come oggi non sono in grado di curare una persona del genere.
Bene.
Quindi a uno così, grazie, che gli fai?
Stavo leggendo
proprio rispetto a questo discorso della pazzia, no? Nel momento in cui commetti una cosa del genere, rispetto a quel ragazzo che ha ucciso praticamente tutta la sua famiglia, stavo leggendo che in realtà l'uomo può fare atti del genere anche non in presenza di pazzia,
esatto.
Cioè nel senso che a volte succede facciamo anche questo,
purtroppo
e non necessariamente dobbiamo essere pazzi.
Sentiamo ancora chi c'è, vai velocemente.
Grande Ale,
poi sentiamo ancora, vai, vediamo.
Sempre l'ergastolo gli devono dare l'ergastolo sempre.
Sì, anche volendo. Allora ragazzi, buongiorno, perché non ci ascoltiamo Non siete stato voi del Capa, Fabrizio? Poi vediamo ancora
da San Francisco a Singapore.
Questo abbiamo acclarato. Si parla anche molto sulle prime pagine dei giornali di quello che sta facendo Israele in questo momento con... devo dire, ecco, non ne parlavamo anche con i nostri ospiti quando un paio di giorni fa parlavamo di... No, quando era settimana scorsa, venerdì scorso, parlavamo di azioni militari, di guerre, di battaglie. Sembra, mi pare che ci siano pochi dubbi al riguardo, che Israele abbia un po' deciso che vuole arrivare a un Red Razionem finale, cioè a un chiarimento finale degli equilibri nell'area. Il chiarimento però lo sta facendo sulle spalle, sulla vita
di
tantissime persone che stanno morendo.
Bambini
poi,
che continuano
adesso, a parte gli scherzi, poi al di là di Gaza, che comunque già sarebbe una tragedia immane perché parliamo di oltre 40.000 morti, al di là della Cisgiordania, pure questi attacchi in Libano non è che sono attacchi mirati a Hezbollah e basta, sono attacchi in cui muoiono tantissimi civili, purtroppo, quindi
sono quasi 500 morti,
una fuga
bambini
di massa verso il nord del paese anche in Libano. Hezbollah risponde con i razzi arrestando un centinaio di sospette spie, adesso anche gli iraniani temono i cercapersone, pensano ovviamente che potrebbe essere stata la causa dell'esplosione dell'elicottero del presidente Raisi a maggio, quindi si rimette un po' in discussione anche quel discorso lì, anche questa escalation con l'Iran, che non è simpatica, ecco, mettiamola così, e quindi in questo momento anziché...
Perché l'Iran ha armi nucleari, quindi insomma...
No, non le ha, però insomma che sta cercando di ottenerle. Anche il dispiegamento di forze di Israele è proprio atto a cercare di evitare che l'Iran le abbia, le completi, completi il suo programma nucleare. Il punto però è un altro, è che comunque l'Iran non si può permettere evidentemente uno scontro diretto con Israele in questo momento, ma sicuramente un'escalation non fa bene a nessuno, ecco, evidentemente, no? Perché poi non se lo può permettere nessuno, Libano né l'Iran né tantomeno chiaramente i palestinesi, di combattere Israele. Però
con questo sistema si va avanti e c'è
all'infinito,
ormai è innescato un sistema di odio che durerà per i prossimi...
No, ma poi se tu pensi quello non mi può rispondere e vado, così in realtà tu stai accumulando e non so quanto poi queste risposte non arriveranno, anche magari con delle coalizioni.
Non solo, poi ci sono ragazzi del numero di feriti pazzesco che decreteranno nuovi morti e qui purtroppo ragazzi siamo di fronte a una situazione nella quale queste persone si trovano a vivere... essere radicalizzati in questo contesto è un attimo, nel senso, certo, radicalizzarsi ulteriormente, certo, nella lotta, certo, in questo momento è un A, quindi diciamo, quando è, diciamo, veramente controproducente.
Futuri terroristi è così,
tanti orfani,
ragazzi, comunque... ma immagina un ragazzo di un bambino, un ragazzo adolescente oggi in quel posto del mondo, come fa a non crescere serbando odio, rancore? Quello è terreno
Netanyahu,
fertile.
Netanyahu dice l'obiettivo è Hezbollah, però l'obiettivo, sì, è Hezbollah,
no, esatto, però ci stai arrivando, ma tra
però
l'altro...
per uno che ammazzi Hezbollah ne muoiono 10.
Cioè, sembra la grande scusa, no? È come la giustificazione per delle azioni tremende, a dire sì, però c'è un male peggiore, non funziona,
sai,
sempre
più
così.
Che grande scusa, a me dà l'impressione, non so voi cosa ne pensiate, mi dà l'impressione che va raggiunto un obiettivo, sì, e quindi poi l'eventuale costo di vite che il raggiungimento di questo obiettivo può comportare non ce ne frega un cazzo, no, no, perché certo, l'importante è raggiungere questo obiettivo.
C'è un progetto, certo, ben preciso, poi come ci si arriva ci si arriva,
appunto, i famosi mali estremi, cioè sembra questo, non è assolutamente, cioè, mi sembra una follia.
Netanyahu e i libanesi, la guerra di Israele non è contro di voi, è contro Hezbollah, terminata la nostra, cioè, operazione potete tornare sani e salvi alle vostre case, gli dà il permesso,
diciamo, se non te l'ho distrutta però,
gli dà il permesso. Vabbè, anche questo atteggiamento, questo modo di porsi, vabbè, comunque sicuramente quando commetti un qualsiasi tipo di omicidio, ci scrive Valerio, non sarai per forza pazzo, ma qualche problemino mentale di sicuro ce l'hai. Poi sai, trovare, ecco lì, poi pazzo, no? Trovare il confine, no? Tra una persona che è incapace di intendere e di volere, e quello è un tema, e una persona che invece come dire, non sta stare nella società perché ha delle nevrosi, delle patologie importanti, insomma, lì bisogna
studiare.
Però ci
sono sempre dei professionisti e dei periti.
Bravo, non è che ci si può, questa cosa, non è che ci si può improvvisare da questo punto di vista, perché se no altrimenti la storia, insomma, non ne usciamo. Va bene, intanto andiamo avanti con gli AC/DC, poi torniamo. 3899 106 600, Radio Rock Podcast. Aerosmith, di Sweet Emotion, alle 8:12. Vediamo chi c'è. Allora, nel Mar Mediterraneo ogni anno muoiono oltre 2000 persone. Il governo italiano bloccando le navi di soccorso con fermi amministrativi o dislocandole in porti lontani per lo sbarco dei naufraghi che commettono omissioni di soccorso, rendendole indisponibili ai soccorsi, con conseguenti successivi annegamenti di uomini, donne e bambini. Questo non è genocidio? Ragazzi, secondo me, perché poi il rischio qual è? Tutti i genocidi, nessun genocidio, no? Il punto è, le parole bisogna usarle con... Allora, il fatto che sia una cosa terribile, siamo d'accordo tutti, sulla parola genocidio c'è un dibattito in corso molto importante, profondo, che non va neanche svilito, perché la parola significa una cosa precisa, specifica, cioè significa il programmare scientificamente e come dire, con un progetto ben chiaro, ecco, senza che andiamo lo sterminio di un popolo, di un'etnia, diciamo, di un gruppo religioso di persone. Quindi ci vuole rispetto a questo, e io penso che sia solo xenofobia in questo caso, cioè c'è un grande razzismo, una grande xenofobia, il che non configura il fatto che sia un genocidio, perché ripeto, poi se diciamo genocidio per tutto, e allora alla fine poi togliamo anche forza, esatto, ai veri genocidi.
Al tempo stesso
non che sia una cosa bella,
al tempo stesso non significa che è da condannare solo ciò che è genocidio, e sotto, esatto, genocidio non è grave.
Perché
non
sembra
grave,
che se è, ragazzi, genocidio ci incazziamo, se invece uno ammazza 40.000, esatto, persone va bene. No, ragazzi, non va bene lo stesso.
È,
cioè,
omicidio.
Non è che.
È fuori discussione.
Non è che. No, è massacro più che un omicidio.
Sì,
insomma,
sì,
no,
però,
caso che prima la gente parlava senza avere titolo, tu gli facevi notare che non avevano titolo per parlare, adesso il titolo se lo inventano, tipo parlando del processo, e ti dicono, ah, perché io te lo so dire che ho lavorato 6 mesi da notaio.
Sì, vabbè, un classico. Vabbè, ma ragazzi, ma gira, adesso c'è trancazzo perché si parla di AS Roma, gira un vocale di un signore sì, che io ti giuro, che dice lo so perché io so perfettamente perché De Rossi è stato mandato via, De Rossi è stato mandato via perché me l'ha detto il fruttarolo, chi cazzo era?
Il forno
che è un cognato, un parente di chi, sì, cioè, ma voi vi rendete conto?
Un parente alla lontana, si capisce,
ma voi vi rendete conto? Ricky
Solfitti, che gira, avrebbe confessato.
E c'è gente che gli dà credito a ste robe qua, che è stato De Rossi mandato via perché avrebbe picchiato dei giocatori. Ma tu, ma noi possiamo basare i nostri convincimenti, le nostre idee su un vocale di una persona che non si sa chi cazzo è, che dice che è amico di un macellaio, che è parente alla lontana degli Solfi, cioè, del direttore sportivo della Roma? Cioè, ma tu, voi vi rendete conto della follia totale,
vero,
di questa,
quindi,
cosa? Ma guarda, potrebbe anche essere vero, Martina. Beh, il punto è, immagino, potrebbe anche essere vero, ma il punto non è se è vero o no. Il punto è che noi diamo credibilità a questa roba qua, a queste situazioni qui, cioè, purtroppo. Quindi voglio dire, boh, di che parliamo? Siamo tutti, capito? Anche quando si parla degli omicidi, delle cose, io so tutto, io lo so perché me l'hanno detto, perché mio zio è stato al processo e quindi ha visto.
Mio cugino. È specifico. Dico questione culturale perché ovviamente c'è da parte dell'uomo l'idea che la donna sia di sua proprietà, quindi se la donna decide che non vuole più stare con te, allora lei non deve stare con te, non deve più esistere.
L'omicidio
allora è questo il discorso.
Era un altro discorso.
La cattiveria nasce da una cultura sbagliata.
Ah, perché dicevamo la pazzia, le cose. Vabbè, però è un caso, poi ce ne sono altri.
Fa un discorso culturale.
Buongiorno, ragazzi.
Va bene.
No, ve prego, mandatelo sto audio testim basato, dai, che se famo due risate.
Ma guarda, se qualcuno me lo gira, lo mando. Ma insomma, vi rendete conto, no, della situazione?
Buongiorno, ragazzi, e buongiorno anche a Martina. Comunque, direttore, oggi la puntata, un po' di rispetto per quel povero uomo, oggi la puntata è stata incentrata sul compleanno di Alessandro.
Ma è incentrata,
basta, perché lui è festeggiato e lui oggi è il centro,
il cuore
del rock show e anche del mondo.
Ma noi
stiamo
declinando tutto sulla base, grazie Marco, sulla base del compleanno di Alessandro.
Ma tra l'altro io ho un amico mio che c'ha un forno, che conosce lo zio.
No, raga, perché avete saltato il messaggio prima, ma tranquilli, tanto so io che mi sto a fare mille pippe mentali perché ho l'inferno dentro di me. Buona giornata.
Amico, vabbè, l'inferno dentro di lui.
Signora, si fidi. Quello che ha in grembo è un maschio, si fidi. E io c'ho le pecore, faccio partorire. Si fidi, signora.
Allora, ragazzi, io non voglio adesso parlare di cose tutte drammatiche, però c'è un reportage della nostra frangia, mi viene da dire, perché insomma è un'amica di Radio Rock, Francesca Mannocchi, sulla Stampa di oggi, che è agghiacciante. Amputati senza anestesia, bambini dilaniati dalle bombe a Gaza e operati in casa sul tavolo della cucina, i genitori dei piccoli curati a Doha, con gli ospedali isolati rischiavano la morte. E quindi ci sono delle chiacchierate, ecco, di Francesca Mannocchi con Karim, amputato in aprile, rivoleva la sua gamba, ora rifiuta le stampelle ma pensa al futuro, diventerà ingegnere. Mahmoud, mutilato a 9 anni, il padre ha supplicato l'intervento dei medici, oggi senza braccia. Anima il gioco di tutti, gioca a calcio questo bambino di 9 anni senza le braccia. E poi c'è la testimonianza di Liliana Segre, raccolta sempre dalla Stampa, che dice: i bimbi di oggi vittime due volte, delle guerre e dell'indifferenza. I piccoli vivono un tempo tremendo, soffrono più degli adulti perché sono sensibili, neanche i conflitti ci scuotono. Penso a chi soffre, a chi perde famiglia e casa, è costretto a fuggire perché vogliono ucciderlo. È una delle indifferenze, una delle parole più brutte del nostro vocabolario, significa che non mi importa di te, dovevo morire, invece ho avuto la fortuna di diventare mamma, nonna e presto bisnonna. L'infanzia negata, ricordo la mia vita felice fino a quando non fu espulsa, a costo di grande sofferenza ho cercato di diventare donna di pace. E quindi racconta del suo dolore, cioè. Del suo dolore. Ah, ecco l'audio, va, sentiamo, vai con l'audio inoltrato.
Ragazzi,
molte volte
io non so di che avete parlato fino a mo', perché non vi stavo a seguire, che sto a fare la produzione.
Sì.
Allora, noi abbiamo un forno di Roma,
sì,
che serviamo.
Un forno.
Ed è il cognato di Ghisolfi,
ecco,
il proprietario del forno, che ha sposato la moglie.
La moglie,
per questo. Quando sì, abbiamo saputo la Ghisolfi, insomma, ci ha detto che...
Aspetta, ferma tutto. Allora, qui si presume questo. Allora, che il signor Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, sì, abbia informato suo, non so, cognato. Di un forno dei cazzi interni della Roma. Allora, vieni qua, ti racconto. Poi il proprietario del forno giustamente l'ha detto a tutti i clienti, no?
Vabbè,
perché
il telefono senza
è logica,
fili,
come
è che funziona.
Il motivo per cui De Rossi è stato... ed è una cosa che non è ancora uscita, credo, poi non lo so.
No, adesso la facciamo uscire, perché sennò...
È perché domenica sera dopo la partita,
ha picchiato
domenica pomeriggio negli spogliatoi.
Sì.
Vabbè, la partita c'era a mezzogiorno, va bene, spogliatoio, insomma,
è
Mancini, e c'è pure ancora i segni addosso, per questo
ha picchiato Mancini,
hanno detto che sta in infermeria,
in infermeria,
ha menato pure a Mancini, ma a Mancini gli ha menato perché si è messo a mezzo per difendere Pellegrini.
Pellegrini e Mancini, benissimo, picchiati da De Rossi. Ora io dico, no, ma come cazzo si fa a credere a queste robe qui? Cioè, se uno avesse il dubbio, io sento una cosa del genere, me lo tolgo definitivamente il dubbio. Cioè, è ovvio che non è vero, cioè, nel senso, così facendo, ragazzi, io prendo il telefono, mando un vocale e lo mando a tutta la rubrica,
vale,
e dico
tutto.
Allora, signori, io ho mio zio che è molto amico, perché storicamente aveva un concessionario Toyota, è molto amico dei Friedkin, e gli hanno detto che quello che cazzo mi pare a me, cioè, così facendo, voglio dire, vale tutto e va bene tutto. Cioè, ma come si fa? Mi hanno mandato in tanti. Emilio, lo stai dicendo apposta o veramente non avevi capito che il livello è quello del messaggio vocale? Ti sto provocando solamente perché ti trovi in una posizione dove tutti noi potremmo trarne vantaggio. Attenzione,
non
questo messaggio
non
criptico di questo nostro amico. Questo nostro amico. Oh, ragazzi, auguri Alessandro, scrive Sara.
Grazie.
Ma se volete, firmate per questo referendum, referendumcittadinanza.it. Si può fare con lo SPID o con CIE, cioè con la carta d'identità elettronica, in pochi minuti.
Grande successo, eh?
Grande
successo. È vero.
Il referendum, poi magari ce ne occupiamo un attimo, lo raccontiamo un attimo questo referendum, anzi lo leggo, grazie a questo referendum verranno ridotti da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter avanzare la domanda di cittadinanza italiana che una volta ottenuta sarebbe automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni. Questa semplice modifica rappresenterebbe una conquista decisiva per la vita di molti cittadini di origine straniera. Secondo le stime si tratterebbe circa 2 milioni e mezzo di persone che in questo paese non solo nascono e crescono, ma da anni vi abitano, lavorano e contribuiscono alla sua crescita. Partecipare agevolmente a percorsi di studio all'estero, rappresentare l'Italia nelle competizioni sportive senza restrizioni, poter votare, poter partecipare a concorsi pubblici come tutti gli altri cittadini italiani, diritti oggi negati. Il referendum vuole allineare l'Italia ai maggiori paesi europei che hanno già compreso come promuovere diritti, tutele e opportunità, garantisca ricchezza e crescita per l'intero paese. Siamo figli e figli d'Italia. L'obiettivo è quello di raggiungere 500.000 firme entro il 30 settembre, quindi firma qui, è molto semplice, referendumcittadinanza.it, chi ha voglia ci metti 5 minuti perché
sì, esatto.
Si firma anche con la carta d'identità
e se
elettronica.
Volete, se a noi interessa, io posso anche girare il link.
E chi a chi interessa giriamo
qualcuno...
il link, ma è referendumcittadinanza.it, sì, quindi è molto semplice, però se volete per estrema praticità vi giriamo anche il link.
Lo faccio questa mattina.
Se siete d'accordo, se non siete d'accordo, diteci perché sono molto curioso
però
di sapere.
Però sta avendo un sacco di consensi e questa è una cosa bellissima.
Molto. Sì,
almeno
però
è un segnale anche questo.
Vedremo ad arrivare a 500.000 entro la fine del mese, insomma, no? Manca una settimana, quindi insomma si spinga per questo obiettivo. Poi se qualcuno non è d'accordo ci dica il perché, sono proprio curioso.
Radio Rock Promotion.
Festa della birra, quinta edizione dal 25 al 29 settembre a Piazzale San Nilo, Grotta Ferrata, spettacoli, cibo, birre nazionali e artigianali, a ingresso sempre gratuito, con la partecipazione in collaborazione con la Regione Lazio di Castelli in Fermento, le migliori cantine dei castelli romani. Mercoledì 25 settembre, vale a dire domani, Ladri di Carrozzelle e la Signora Gilda Show. Giovedì 26 Cristina D'Avena, venerdì 27 Piotta e Brusco, sabato 28 DJ Set 90 con Mania Special con Andrea Damante e domenica 29 grande chiusura con l'Orchestraccia. Quindi mi raccomando, non perdete questa grandissima opportunità a Grotta Ferrata, la festa della birra.
Brand new Radio Rock Podcast.
Sabrina Girls con Company Culture, canzone preferita del momento del nostro Maurizio Paniconi. Ti piace, Mauri?
Sì,
ti piace?
Sì,
Sabrina Girls che tornano dopo l'EP d'esordio del 2023, You're Welcome, tornano con un nuovo singolo che farà parte del loro primo lavoro, intitolato Company Culture, giovanissima formazione di Brighton. Sentiamo chi c'è, vai velocemente, vai.
È vero, Guarda che io una volta ho trovato che le galline partorivano normali, dopo gli hanno fatto l'uovo e da quel momento tutte le galline con l'uovo, l'è vero,
Attenzione.
Prima l'era così.
L'è
dopo
vero, attenzione.
Non è stato più così, l'è cambiato la vita.
Segna Mauri, segna.
Grande Emilio, ma adesso la domanda che mi faccio, ma chi è il cretino?
Bravo.
Chi dice queste cose o chi ci crede?
bravo, bravo, bravo.
È un po' l'effetto Anna Marchi,
attenzione, è peggio chi ruba nei supermercati o chi li ha costruiti rubando a questo punto, eh? Vediamo un attimo, buongiorno a tutti e tanti auguri ad Alessandro, ci scrive Matteo,
l'unica cosa che conta oggi.
Oh, buongiorno Alessandro, hai fatto caso che le persone più belle, elementi più brillanti sono nate sotto il segno della bilancia?
È vero.
Io, te, Totti, Renato Zero, facci caso, sarà un
Andrei
caso
Cercenco,
ni
Silvio Berlusconi, come clicca qui.
Bene, signor Mauri, mi può girare il link che sono sul treno, ho poco segnale? Grazie, grazie. Oh, Royal Rumble, De Rossi e John Cena contro tutti. A questo punto poi De Rossi manesco che picchia tutti. Ma che è questa storia?
Ma secondo voi? No, ma perché poi a me mi piace proprio indagare l'animo umano.
L'animo umano.
Cioè una rissa, gente che si gonfia, quello si mette in mezzo. Boom, 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 boom. Sì. Secondo voi non usciva immediatamente?
No, no, no. Il
nell'epoca
fornaio,
dei social, il in cui uno accende il telefono e registra un audio? No, mi serve sapere che io, che servo un forno, che è imparentato con Ghisolfi, che non si capisce perché che quello è francese?
Sì, tra l'altro.
Ma vabbè, dai,
per favore, facciamo segnare Alessandro stamattina, per favore, dai.
Allora, segna tu, Ale, per favore, segna. Oh, com'è sto sito del referendum? Ci chiede Lorenzo. Dai, com'è il sito del referendum? Maurizio, dai,
allora,
il sito.
Referendumcittadinanza.it.
Oh, naturalmente senza accenti, eh? Referendum cittadinanza, senza nessun accento, vero Maurizio?
Senza nessuno accento.
Senza nessuno.
Senza nessuno proprio, va bene?
Senza, assolutamente senza, nessuno accento.
Gioca e vinci con Radio Rock.
Radio Rock presenta Cigno in concerto, Buonanotte Berlinguer Release Party, sabato 12 ottobre all'Largo Venue, la band romana presenta dal vivo nella propria città il suo nuovo lavoro in studio anticipato in questi giorni dall'inedita Il tuo schiavo sta arrivando, in apertura Coro Gagarin, ingresso 10 euro, biglietti in prevendita su dice.fm, ma se inviate ora un messaggio Telegram o WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, cognome e la parola Cigno, potrete vincere un ingresso per lo show 12 ottobre, il concerto di Cigno a Largo Venue. Radio Rock Podcast. Con Baba O'Reilly o Baba O'Reilly, come bisognerebbe più propriamente dire. Va bene ragazzi, allora, il PIL italiano ha finalmente superato i livelli raggiunti prima della crisi finanziaria mondiale del 2008, anche se Carlo Gottarelli, economista, come sapete, avverte la crescita non basta, servono tagli, debito, si rischia l'attacco dei mercati. L'economista dice non è proibitivo trovare 15 miliardi per la manovra con una spesa sopra quota 1000. Vabbè, insomma, si parla di possibilità. Invece sapete quello che è successo all'interno del movimento di Vannacci? Sai che voi, Vannacci ha fatto questo movimento mondo sì. al contrario. Allora, le notizie dicono questo: Vannacci ha mandato tre dei suoi a comunicare al suo adepto che aveva criticato la Lega l'espulsione dal gruppo, il mondo al contrario. L'espulso ha denunciato i tre emissari per minacce. Perché cosa è successo? Lui era il coordinatore nord-est, questo signore, e ha detto, un giornalista, si chiama Marco Belviso, coordinatore nord-est del movimento Il Mondo al Contrario, e ha detto: contro di me un'aggressione squadrista, sono venuti in tre a minacciarmi e a dirmi che dovevo lasciare subito il movimento e con un'aggressione squadrista in piena regola.
Che vuoi, non si è sentito a regola. Casa, non si è sentito a casa.
Ha telefonato a Vannacci dopo. E Vannacci gli ha detto: ma è una cosa incredibile, io non so nulla. Cosa vuol dire?
Emilio.
Ma io sono incredulo. Gli ha detto: sono incredulo, non so nulla. Quindi ha detto di non sapere nulla, magari non sapeva nulla davvero, chissà.
Lapsus.
Non lo so, diciamo che non sapeva,
non
nulla.
Sapeva nulla.
Non sapeva nulla. Hanno mandato che questi tre sono andati lì un'aggressione squadrista. Poi, chiaro, questo è quello che dice questo signore.
Certo,
non è tesoro,
ma se tu semini carciofi, non è che raccogli broccoli.
La replica Mauri, la replica di Filomeni, presidente nazionale, lo quereliamo se parla ancora a nome nostro. Non si permetta, lo quereliamo.
Si permetta più.
Lo quereliamo. Insomma, vabbè, c'è Maretta all'interno del movimento Il Mondo al Contrario, un signore espulso perché aveva fatto un'intervista a questo signore dicendo, parlando male della Lega. Allora, siccome loro fanno parte formalmente ancora della Lega,
sì, certo, poi hanno detto: guarda, non era ora, dovevo aspettare un po' di tempo.
Dei malumori, no? Dei malumori. In vista del giubileo, nei pressi della stazione Termini, sgomberato un accampamento di senzatetto, era lì da anni, verranno installati dei cancelli antidegrado. Sì, perché certo, con i cancelli abbiamo risolto il problema, diciamo, no? Mettiamo già, i cancelli.
Sì, signori, adesso
no, però dovrebbero
a Castro Pretorio c'era veramente
di quella zona.
C'era veramente un accampamento.
Sì, ma occuparsi anche di quelle
occuparsi
persone,
seria, certo. Esatto, più che altro di quelle persone, cioè, cambio, perché se tu perché se tu no, ma io sono capito. No, se tu ci metti la cancellata lì e impedisci a loro di entrare sul prato a Castro Pretorio, non è che queste persone si disintegrano, andranno da qualche altra parte.
No, vanno assistite, sostenute e in quel senso occuparsi di quella zona. Io non so voi che vita fate, se ci passate vi rendete conto di che disagio vivono loro, che io ci ho passato una notte, c'era gente poverina a dormire per strada,
no,
e pioveva,
tremendo.
Una roba
guarda,
proprio
sono
sembra...
passato ieri, sono passato proprio
sembra
ieri,
sembra una cosa dimenticata da
sì, è una cosa dimenticata, allora io... anche se purtroppo ragazzi non è una roba solo romana, no, se vai a Vancouver è così, se vai a San Francisco
ovunque,
è così, e purtroppo in molte grandi città è così, quindi facciamoci delle domande, no?
Ma poi
no, a
volte
punto.
La percezione è che siano solo immigrati o persone, diciamo, che in qualche modo siano...
No,
perché
non è
io per due anni lavoravo con un ente, gli portavamo i pasti, ci sono madri coi figli.
Non solo, ma io conosco bene quella realtà, perché il proprietario del mio forno, il suo cugino vive in quelle città.
È un amico di Ghisolfi.
Ed è un amico di Ghisolfi.
A via Merulano.
Allora, tra l'altro, la raccolta di firme di cui parlavamo, ridai nuovamente il sito, sì. Maurizio, per favore, per indire il referendum sulla cittadinanza ai minori stranieri, ha accelerato nei giorni scorsi. Firme sono già arrivate a 330.000 per i troppi accessi. Il sito del ministero per qualche ora è andato in tilt. Polemiche da parte degli organizzatori, no? C'è Magi di Più Europa che ha detto è una gravissima inefficienza del governo proprio nel giorno decisivo per raggiungere 500.000 firme, perché il sito diciamo è l'hosting del sito del ministero, quindi è, diciamo, è governativo, e quindi qualcuno ha fatto un po' di polemica, ha detto come è andato giù questo sito,
come mai
Ha visto che l'Albania, questa notizia assurda che il premier albanese ha detto creeremo in Albania un Vaticano, un nostro Vaticano.
Bello.
Musulmano. Bello. Però un Vaticano musulmano.
Musulmano,
praticamente
una città del Vaticano,
creeremo una città dentro un'enclave praticamente musulmana, e ci buttiamo dentro tutti i musulmani,
tutti lì.
Ho messo a capo un musulmano buono,
un buon musulmano,
un buono che è sufi, quindi diciamo è tranquillo, non rompi i coglioni, esatto.
Balla, vero?
Questa è la sua, mi sembrava un po', no, sembrava un po' così, ragazzi, mettiamo un sufi così non rompe le palle e
allora,
che professa un Islam tollerante e libero, e quindi lo mettiamo lì. La sovranità è un passo di questo, diciamo, sovranità musulmana, sufi, Bektashi nello specifico di quella zona, sarà un passo importante per rafforzare i lavori di inclusione e di armonia religiosa in un mondo sempre più diviso. Sarà consentito bere alcolici e le donne potranno vestire come desiderano.
Ah, beh.
Dice
posta.
Eddie Rama. Eddie Rama mi sembra un personaggio dei fumetti di Paperino, tipo, no?
È anche un po' giapponese.
Eddie Rama, un po' giapponese.
Posso
però è albanese. Eppure hai visto che branda.
Occhio,
che è.
Mauri.
Attenzione, Mauri, che ti picchia. Eddie Rama.
No, non avrei mai
pensato
di poterlo dire. Però dopo 7 anni devo ammettere che inizio a trovarmi bene con voi.
Bene, peccato però, proprio nel momento in cui devi andare via.
Vabbè, succede.
Peccato. Allora, Nicola La Penna Cigno, Walter Perugia Cigno. Vai, no, questo c'è niente. Sentiamo.
Quell'audio è pazzesco, ma la cosa più bella è la spiegazione della parentela che c'è all'inizio del messaggio.
Sì, bellissimo.
Il fornaio è il cognato
per dare
di
forza,
perché è il marito della moglie.
Il marito della moglie, bravissimo.
Già questa spiegazione è geniale.
Sì, perché secondo me la spiegazione il marito della moglie tende a dare forza. Cioè, sì. È la moglie, allora
come
bene.
L'orario, no?
Allora ok.
Sera, dopo la partita, dopo che la partita, era mezzogiorno e mezza,
sì,
pomeriggio.
Sì, sì. Allora, secondo molte riviste, fra le quali anche Lancet, e ci gira questo nostro amico Tiziano anche il link, considerata fra le 5 più, come sapete, più importanti riviste scientifiche in tutto il mondo, i morti ammazzati in Palestina sono molti più dei 40.000 dichiarati, senza considerare i morti rimasti sotto le macerie non ancora trovati. In questo articolo di Lancet, appunto, si parla di oltre 180.000 morti, e considerate che l'articolo è di luglio. Come si deve identificare, se non in un genocidio, quello che sta accadendo in Palestina? Come vogliamo chiamare un paese che ha appena legalizzato lo stupro e la tortura sui cittadini palestinesi? Come lo chiamiamo un paese che sta sterminando un'intera popolazione? Genocidio, come lo chiamano? Sì. Allora, pare che De Rossi, dopo che lo hanno sfregiato in Casa Monica, sia diventato uno zingaro.
Ma no.
E qua, sì, sì. E quando si ubriaca con le barrette.
Voi ridete perché pensate, questa storia è stata raccontata.
No, 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 è vero. No. Me l'ha detta un amico di Kilo Sfido.
Lui porterebbe la barba per coprire le cicatrici che gli hanno
Rina
fatto per regolare dei
conti. Mi ha confessato l'altro giorno al pub. Questa cosa quando si ubriaca con le barrette picchia Baldanzi nello spogliatoio perché lo scambia per una van vino, ecco quello che accade.
Ma si ubriaca con le barrette,
sì, si ubriaca con le barrette se vuole,
e tu stai zitta, sei donna e capisci il cazzo dei palloni.
Allora,
forse.
Ciao Ale, ti auguro, scrive Paolino, grazie, inventa grazie. Cose tutto il meglio e di crescere ancora fino ad assumere la direzione editoriale di un forum.
Tra l'altro il compleanno l'ha inventato lui,
questo è vero. Allora il genetliaco, inteso proprio come concetto filosofico, è un'invenzione di Paolino Inventa Cose, ma uno dei miei desideri è che il signore ti uccida.
C'è una merceria nell'area 51 in Nevada, ha detto che gli alieni sono tra noi.
Merceria. Brand new music. Radio
Rock Podcast. Oh, ragazzi, a proposito di vagina, no? Stavamo dicendo, dunque.
Scusa, ma a proposito, presuppone il fatto che non ne stessimo parlando. Adesso, che vuol dire? A proposito,
vabbè, nel senso, stavamo parlando di cose similari, no? Sì, di cose.
Vaticano.
Che... Allora, la vagina, vediamo se a Martina piace. Vediamo se a Martina piace. Consorzio, ristorante Consorzio di Torino. Viene servita ai tavoli del ristorante la vagina di vitella. Ti piace l'idea?
No.
Vagina di vitella.
Cioè, non mi piace in generale la carne, ma l'idea di mangiare.
La vagina, Mauri, la vagina di vitella.
Sto vedendo com'è fatta.
Oh, rito in uso.
Faranno in umido.
Parlo di vagina. Rito in uso nel Medioevo. La sposa introduceva nella vagina un pesce vivo. Lo lasciava morire e poi lo estraeva, lo cuoceva e lo dava da mangiare al marito, così che non si sarebbe mai più unito ad un'altra donna. Questa era la
c'era una minaccia di base,
la credenza, diciamo, no? Tratta dal libro molto bello di Pascal DB, Storia della camera da letto. Storia. Oh, invece gli esquimesi, sempre dallo stesso libro, gli esquimesi, Mauri, non si alzano. Devi sapere, gli esquimesi non si alzano mai di colpo. Mai.
Bravi,
mai. Hai mai visto un esquimese che
esquimesi.
si alza di colpo?
Neanche tipo che ne so, i fornelli e il gas.
Mai. Non hai fornelli, non hai il gas. Esquimese.
Lo esquimese è tranquillo. Lo esquimese è calmo.
Allora, lo esquimese crede in tre tipi di anima: una alla base del collo. La noce e il capocollo,
no,
che è l'anima
cervicale.
Della vita.
Sta zitto.
La seconda sotto il diaframma è l'anima del sonno.
E terza è
l'altra,
l'anima
bravo, nelle articolazioni. Bisogna essere delicati, evitando momenti bruschi al momento del risveglio,
bravi.
Così che l'anima del sonno torni alla sera. Ma torni alla sera.
È una cosa giusta, a prescindere dalle anime.
Beh, però attenzione, vai, sentiamo.
Premesso che la stampa di Torino la chiamavano la busiarda, e mica per niente.
La
e chi
busiarda. La busiarda.
Sottostare,
come la Pravda, no?
Ad una certa narrazione, ok? Ma io divento pazzo con gli articoli della Mannocchi, perché manca sempre il nome di chi questi massacri li fa. Grazie al cazzo che sono storie strappalacrime, quelle di bambini amputati. Ma se io avessi una figlia a cui vengono strappate le braccia per un massacro indiscriminato, io non sarei terrorista una volta, sarei terrorista cinque volte, ma non terrorista, resistente.
Ma non ho capito perché dici che non appaiono negli articoli. Francesca Mannocchi non appare i nomi.
Li hai detti prima, li hai detti i nomi. Ha detto
lei dice i nomi. Se non ho capito male, lui sta dicendo i nomi di chi li ha fatti.
Ma perché probabilmente non si sanno, sono soldati. Cioè, non è che
ci sono i nomi. No, il cognome. È un nome per dire la responsabilità. Però Martì,
dei mandati.
Ma scusa, ma se stanno a Gaza, di chi sarà la responsabilità? Ma che vuole sapere?
Cosa abbastanza del fatto che lei non dice Israele è colpevole di.
Ma quello
sta raccontando un'altra cosa.
Questo è quello che sta dicendo lui. Non ho detto né che sia giusto.
Aspetta. Allora, aspetta. No, voglio rispondere a Joe. Che dice questo? Ci sta una foto di questo bambino che si chiama Mahmoud Ajour, 9 anni, non ha nessuna delle due braccia e continua a giocare a pallone animando il gioco di tutti a Gaza. Sorride accanto alla madre, questa è la didascalia sulla stampa di oggi, Maurizio. Sorride accanto alla madre, ha perso le braccia sotto le bombe di Israele a Gaza. Che deve dire? Più di così?
Siccome tu hai detto questo, per quello ho detto forse vuole sapere nome e cognome del soldato.
Adesso ho detto.
No, però prima era ovvio che è sottinteso, che è da parte di Israele.
No, però lui dice non deve essere sottinteso, deve essere esplicitato. Ma è esplicitato, lo ha scritto.
Lui non ha letto l'articolo. Se l'avesse letto non avrebbe fatto l'obiezione.
Allora, Vannacci non ha qualche parente panettiere a cui chiedere conferma? Sì, effettivamente. Ma se si crede a tutto quello che raccontano gli altri e sto mondo che sta al contrario e rigiratelo, anche il mio schermo quando è al contrario lo rigiro. Ditemi voi cosa devo fare, ci scrive Riccardo, ma ogni qualvolta Martina ride mi squallio come si squaglia un gelato in mano ad un bambino.
Addirittura.
Ma poi non credo che.
Tra l'altro, è la cosa meno bella
approfondiamo,
di
approfondiamo. No, ma non è vero, è bellissima. Ma
che vuoi dire?
Pizzozzone. No, ma scusa un attimo, non ho capito una cosa io di tutto questo. Perché come si squaglia un gelato in mano a un bambino? Perché ad un adulto si squaglia.
Ma è un'immagine poetica. Il rinv, il gelato squagliato.
Perché si squaglia
che il bambino è un po' meno capace, ma si sbraga tutto.
No, io dico un'altra cosa: l'aria calda va su. Quindi l'adulto, essendo più alto, si squaglia più velocemente il gelato.
Guarda, mi hai convinto con la logica.
Vabbè, però c'hai la lingua più grande, capito? Cioè, riesci
a
c'hai
la lingua più grande.
Sì, riesci
ma il gelato, io non parlo di quanto lo lecchi, Maurizio.
Sì, ma tu più lo lecchi meno si squaglia.
Basta.
Ma non è vera,
sì,
cosa.
Sì, è vera.
Vabbè, è vero.
Non è vero che lo
riesci a togliere la parte sbagliata.
Allora, Maurizio, tu lo aspetta, fermi tutti, via la base. Tu lo lecchi, no?
Ok.
E la togli. Tu lo lecchi e la togli. Il punto qual è? Che la quella esce uguale, eh?
Sì, sì, però un bimbo non c'ha la tua stessa
lascia, lascia perdere il bimbo.
Lascia perdere i bei ragazzini.
Lascia perdere il bimbo. Dico tu parlo di te.
Di me.
La lecchi, ma non è che quella non esce. Comunque, esce uguale, stile, eh?
Però io continuo a leccare e quella poi
continua a leccare.
Lo sappiamo, vergognatevi.
Poi dite che non è vero, eh? Vabbè. Allora, allora.
Vabbè, allora se dobbiamo fare una similitudine con tutto.
Ma che similitudine? Ma che sei in sozzone? Vergogna di similitudine. Allora, mi piace tanto la cantante di Linking, scrive Claudia. Il video è pazzesco. È pazzesco. Vai, sentiamo.
Tranquilli, non vi preoccupate, dopo avremo il ministro della vagina.
Bene, allora dunque Ale, grandissima battuta passata sotto silenzio, la vagina in umido. Sì, grandissima.
Chi l'ha fatta?
Purtroppo battuta. Si è sentita.
Chi l'ha fatta?
Io ho studiato l'agraria, avevo un prof che balbettava, no? E per dire la vagina della vacca ci metteva un quarto d'ora. Ma perché doveva dire la vagina della vacca?
Magari è
io pure
di
ho
scienza.
Fatto agraria, vagina da vacca no. Cioè,
vabbè, tu non balbetti, che c'entra?
No, ma non è quello che quando si studia quando in zoologia, insomma, in zootecnia, si studiavano gli animali domestici. Non è che precisavamo quel punto.
Ma questo balbetta. Questo balbetta,
fanno
avanti Maurizio, questo
balbetto. Era un capitolo sulla vagina della vacca.
Maurizio,
un libro di zootecnia.
Un po' come quando si era sciolto, sai quando si scioglie il gelato dei bambini, no? E degli adulti, soprattutto gli adulti che leccano. Aveva voluto fare il simpatico e facendo una battuta dice se vuoi guardar Milano Torino in bocca, no? Ci aveva messo mezz'ora perché mentre balbettava rideva anche e quindi racconta sta battuta se vuoi guardar Milano Torino in bocca e poi dopo alla fine nessuno ride perché non capisce un cazzo nessuno,
solo lui.
Questo è il dramma.
Io non ho capito
signore.
Neanche il messaggio.
Allora,
calma.
Maurizio, stai calmo, qui la situazione purtroppo è drammatica. Allora, arriviamo al punto dolente, arriviamo al punto. Ah, no, ci arriviamo tra un attimo. Radio Rock Promotion. Dal 3 al 6 ottobre alla Città dell'Altra Economia a Testaccio. Non perdere l'appuntamento con la Festa della Bufala di Roma. Festa della Bufala di Roma, mozzarelle, formaggi, carne di bufala e produzione campana. Street food, area kids, musica dal vivo e DJ set. Ingresso gratuito sabato 5, DJ set Radio Rock. Dal 3 al 6 ottobre, Festa della Bufala di Roma alla Città dell'Altra Economia a Testaccio, che si trova, caro Mauri, a Largo Dino Frisullo. Media partner è Radio Rock. Radio Rock Podcast. Allora, sei uno zozzone, Mauri, tanto per cominciare. Tanto per cominciare dovresti vergognarti.
Sì, sì.
Fuori
poco
onda,
lo dirò in una storia.
No, vabbè, ma è una cosa vergognosa. Allora, ragazzi, sapete chi è Domenico Quirico? Voi, Domenico Quirico, giornalista Quirico. Della Stampa. Non è un fesso,
non è un improvvisato.
Non è un improvvisato, giornalista della Stampa da tanti, tanti anni, corrispondente da Parigi, inviato di guerra, si è interessato alle cosiddette primavere arabe. Nel 2011, proprio durante la primavera araba in Libia, venne rapito e liberato dopo due giorni. So, vabbè, uno che spera. E lui scrive un pezzo, un editoriale oggi sulla Stampa, dicendo: perché la morte non cancellerà Sinwar? Sai il capo di Hamas, no? Il nuovo capo di Hamas, che pare sia morto che dicono sia morto in un'esplosione all'interno di un tunnel, dice: non barate alle voci, non tenete conto neppure delle prove inconfutabili che prima o poi arriveranno. Sinwar, l'implacabile califfo di Hamas, non può essere morto, di più, non può morire. È tragicamente eterno e purtroppo immortale, perché in realtà non esiste, intendo fisicamente, non è carne e sangue che si può spegnere, come si dice oggi, non si può eliminare, esiste in quanto simbolo che ricapitola e rappresenta vendicativo carnefice di uomini in nome di una fede totalitaria e senza misericordia, la possibilità demiurgica e indimenticabile della vendetta, dell'odio, del riscatto, del rovesciamento di una storia vissuta come ingiusta e crudele. Ha scelto il nulla e la sua dialettica non soffre timidezze, cammina su binari inflessibili la cui stazione finale è il santo delitto. Il martirio del jihadista è altra cosa, la morte lo sceglie perché lui l'ha scelta. Sinwar impone invece la non morte, impone il soggettivismo assoluto della memoria di sé come penitente, guerriero, boia degli israeliani, vincitore e vittima. A Gaza e non solo, per molti Sinwar è il presente e sarà il futuro. Non a caso da un anno, dal 7 ottobre che è il suo sanguinario capolavoro, è sceso e si è annullato negli inferi, signore shakespeariano di un mondo sotterraneo di oscuri irriferibili orrori, come la greca regina dell'Ade, Persefone, che a ogni equinozio spariva sottoterra per celebrare una temporanea e illusionistica fine. Che ingenuità quella di Israele di fare il suo cadavere esibito il completamento finale della rappresentazione, della rappresaglia, di concluderla forse con le prove della sua morte, il corpo, un'immagine, perfino la certezza suprema del DNA, un nome cancellato con un colpo di spugna sulla lavagna nera, vittoria, fine. E invece uno così non lo si cancella mai, non ha una biografia con una violenza, con una violenta parola definitiva, perché si trasfigura in simbolo, tragica macchina autarchica che si alimenta e vive del proprio esempio, del predicare in eterno il Vangelo della guerra, il fascino dei baratri neri. Il tempo è l'arma segreta dell'integralista, lo spazio è supporto ostile. Il tempo offre al recluso la sua chiave di fuga. È la permanente, Sinwar, la permanente memoria dell'odio palestinese per Israele. Pensate davvero che basti a cancellarlo qualcuno degli ingegnosi marchingegni spionisti del Mossad? Cioè, come a dire, no ragazzi, se voi questo qui lo prendete, l'ammazzate, cioè gli fate tra virgolette quasi un favore.
Ma se no sarebbe bastato uccidere Osama Bin Laden, capite?
Si creano dei miti e dei leggendi, nel senso che se vanno avanti vincono perché sono di avanti, e se muoiono vincono perché diventano martiri, perché diventano simboli, certo. Eccetera eccetera, va bene. Ma poi vogliamo parlare del movimento su Twitter. C'è un movimento su Twitter molto importante che sostiene che Turetta in realtà non esiste. Non esiste.
Ecco. Senti che silenzio che è calato.
In realtà mi ha non spiazzato. Esiste. Vabbè, mandaci
quello che sarebbe tipo un alieno.
Mandaci qualcosa per approfondire, Antonio, sono molto curioso.
È interessante.
Edi Ramma mezzo. Voi siete boomer, quindi non capite un cazzo. Allora, hai mai visto un esquimese alzarsi di colpo? No, io ho visto manco un esquimese. Ci dice questo nostro amico.
È sbagliato. Ce n'è uno a Radio Rock Italia.
C'è un esquimese a Radio Rock Italia, sì. Bravissimo. Un esquimese.
L'abbiamo preso.
Non diciamo dove, non diciamo quando.
Verrà nel periodo invernale. Un esquimese è un altro, l'anima delle articolazioni tua.
Allora, poi tra l'altro qualcuno dice: non li chiamate esquimesi perché si offendono, poverini. Si chiamano Inuit. Però io credo che l'esquimese e l'Inuit sono due cose diverse, o no?
Lo capiremo alle 9:21.
Gesù con Dio sono due cose diverse.
Non sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Trinità, no?
Sì, sono due cose diverse.
Ma sai che io qualcosa non mi ha capito, Mauri?
Sono due cose diverse. Allora, Maurizio, guarda e impara come si fanno i complimenti. Guarda. Cavallo! Capito? Così si fanno.
Quando dico che divento pazzo per gli articoli della Mannocchia è perché li leggo, non perché non li leggo.
Legge.
Leggo anche le didascalie, lo so com'è fatta quella lì. Non c'è mai un minimo di condanna. È come se fosse un massacro inevitabile, non lo è. Maledetti stronzi bastardi assassini. Non c'è altra cosa che bisognerebbe dire. Instillare pietismo nelle persone che leggono poi la stampa. Allora, che è pagata da quelli che ci guadagnano sulla vendita di armi.
Aspetta, giusto. Allora, un attimo, noi gireremo questi messaggi alla nostra amica Francesca Mannocchi, che potrà replicare se vuole. Certo.
L'unica cosa che mi sento di dire, per esperienze precedenti, lei non deve condannare, lei è una giornalista, lei deve raccontare i fatti, anzi,
ma
la
difficoltà
di un giornalista è raccontarli senza esprimere un'opinione.
C'è un problema, anche rispetto a chi critica Repubblica, io ho capito che c'è un cortocircuito, cioè c'è una incomprensione di fondo, cioè nel senso queste persone qui vorrebbero dai giornalisti, alcuni lo fanno però, a onor del vero, sì, vorrebbero dai giornalisti anche quella parte di condanna.
Cioè si aspettano,
cioè,
la
si
presa
aspettano
di
che ci sia un racconto che contenga anche una forte presa di posizione, e se non la trovano ritengono che siano pagati al soldo di qualcuno, eccetera eccetera.
Però ci sono dei giornali di parte.
Io conosco Francesca Mannocchi, non è al soldo di nessuno ed appunto è una bravissima giornalista. Poi si può essere d'accordo o meno su quello che su come poi scrive le cose,
allora,
però
diciamo che uno può esprimere un giudizio, ma in realtà tecnicamente il ruolo della giornalista è quello che fa lei. Tra l'altro racconta dei fatti, ma l'abilità e la capacità di scriverli in un modo per cui non serve che lei dica ce l'ho con questo, si capisce dal modo in cui descrive i fatti. Ma un giornalista, ve lo ripeto,
deve presentare la realtà.
Diffidate dal giornalista che scrive un pezzo esprimendo un'opinione, quelli sono opinionisti, è un'altra roba. Il giornalista bravo deve raccontare dei fatti e per poi come sono accaduti, e il giudizio sta a chi legge. Fine.
Infatti.
Bene, poi insomma, non so se vogliamo la possiamo anche chiamare, Francesca, al telefono.
Di solito
se lei può,
dice strombolate, ma mo' c'ha ragione.
Se lei può, vabbè,
grazie, no. Mauri.
Anche un orologio rotto una volta al giorno, no, due volte al giorno.
Grazie mille. Ma non è che sta storia di De Rossi è andata in giro perché c'è la festa della bufala?
Attenzione, attenzione. Sì. Oh ragazzi, riguardo all'argomento Cunilingus, mi sono fatto violenza ed ho taciuto, ci scrive un'altra persona.
Ma nessuno ha parlato di Cunilingus.
Non abbiamo parlato?
No. Al limite di vagina di bufala.
Di vagina di bufala, esatto.
Diciamo che era un po' un sottinteso, no? Era un po' un sottinteso. Era un po' un sottinteso. Purtroppo la gente non sa leccare. Andiamo avanti, vai, sentiamo, vai.
La mia più grande paura è che purtroppo la questione è irrisolvibile. Purtroppo, secondo me, è irrisolvibile, non c'è soluzione.
Adesso a cosa ti riferisci esattamente?
A tutto.
Eschimesi è una parola scorretta, nel senso che con eschimesi non dici abbastanza, è un riferimento a due etnie diverse.
O vedi che non sono,
appunto,
vedi che non è la stessa cosa.
Yupik, che sono abitanti di una regione vicina.
Aspetta un attimo, ferma. A me fa impazzire questa cosa. Qualunque cosa tu dici, su qualunque argomento, arriva l'esperto. Guarda che è una cosa incredibile. Ma poi sono bravi pure, sono preparatissimi. Però è una cosa bella. Cioè io dice, cazzo, parlerò di eschimesi, non sa un cazzo nessuno di eschimesi.
Invece
in Italia, a Roma, che cazzo ne sappiamo? E invece
eschimesi è una parola scorretta, nel senso che con eschimesi non dici abbastanza. È un riferimento a due etnie diverse. Gli Inuit, appunto, che avete citato, e gli Yupik, che sono abitanti di una regione vicina, però diversi.
Sta leggendo Wikipedia
automaticamente, quindi
no.
Eschimesi è un termine più nostro
cose,
che loro. Loro infatti non lo amano.
Sì, ho capito, ma anche ammesso che lui stia leggendo Wikipedia, rimane il fatto che si è fatto venire il dubbio, ha controllato, e quindi, ma non credo.
Ma non
è che
è
molto
esperto.
Anzi, sai che ti dico? È Wikipedia che ha copiato questo nostro amico.
È
Wikipedia che. Bravo.
Ma non è che sta storia di Daniele è uscita perché c'è la festa della birra, Danielino Biretta, Mauri.
Allora, Mannocchi ti dà la capacità, ci scrive Luigi, di prenderla tu la posizione, raccontando quelle atrocità con la sensibilità con cui la contraddistingue. È una delle più lucide giornaliste che abbiamo in questo momento. Sono d'accordo con Luigi in questo, diciamo, tra virgolette, no, processo intentato dal nostro amico Joe a Francesca Mannocchi, e mi viene da dire che è un po' come la stecca da biliardo, la stecca di legno o d'alluminio.
Certo.
Cioè, nel senso, tu preferisci la stecca di legno o d'alluminio? Io preferisco la stecca d'alluminio, ma ti spiego perché. La stecca di legno c'ha un cuore, la stecca d'alluminio vuole che il cuore tu ce lo metta te. Questo è il discorso.
Ma
ragioniamo.
L'esempio era
l'esempio.
Beh, l'esempio. No, adesso ci riflette.
Come to Brazil, loro sono gli Offspring.
Radio Rock Podcast.
Allora, dichiara Dexter Holland, cantante degli Offspring, in relazione al nuovo singolo condiviso un po' ovunque, Come to Brazil, della band americana, estratto dal nuovo e undicesimo album in studio Supercharged, che verrà pubblicato l'11 ottobre prossimo. Bene, Dexter Holland, frontman della band, ha dichiarato quanto segue. Ogni volta, Mauri, che annunciamo un nostro concerto, riceviamo commenti dai nostri fan brasiliani che dicono venite in Brasile. Allora loro, questo venite in Brasile, dice ogni volta che mettiamo, faremo dei live, so, in America, e scrivono i brasiliani, venite in Brasile. Allora a questo punto noi, siccome amiamo il Brasile e pensiamo che il Brasile spacca davvero, hanno entusiasmo, passione ed è un posto fantastico in cui suonare, allora abbiamo voluto creare un pezzo che avesse il titolo Come to Brazil, come dicono sempre i nostri fan, sì, e che fosse un po' un omaggio al Brasile. Quindi Abbiamo cominciato con questo intro pesante di chitarra, terminando con i tipici cori da calcio brasiliani, olé olé olé. Il pezzo è prodotto da Bob Rock, chitarrista e produttore anche, per dire, del Black Album dei Metallica, oltre che di Aerosmith e di tanti altri, di tante altre band. Racconta come Bob Rock è considerato un po' quello che ha distrutto il rock, in realtà, no? Perché è quello che è entrato, che ha prodotto i Metallica nel momento in cui sono stati definiti commerciali, perché hanno fatto il Black Album, no? Quindi i puristi, diciamo, del rock odiano Bob Rock. Racconta come i fan brasiliani facciano sentire costantemente il loro sostegno, riempendo gli Offspring di messaggi sui social, e soprattutto chiedano loro di suonare in Brasile. E quindi a questo punto fissano subito gli Offspring dei live, il prossimo 20 settembre a Chicago, il 20 settembre nel Kentucky. Così, vabbè, che sarà.
Ma dici, questa canzone avrebbe fatto più bella figura andare in Brasile, secondo
me. Ma questo tizio ha mai visto un servizio di Francesca Mannocchi? Ci scrive Anna, che sta nelle zone di guerra una settimana sì e l'altra pure, e le dicono che è di parte. Dai, su, dai, Anna, vediamo un po', dai, sentiamo.
Ma come dice l'altro ascoltatore, sì, la cosa è irrisolvibile. Infatti, io sono per la soluzione zero stati, zero popoli.
Zero stadi, zero popoli.
Cioè, uccidere tutti?
No, è un amico che dice superiamo il calcio.
No, zero popoli.
Superiamo il calcio. Zero popoli del calcio, cioè nel senso nessuno segue più il calcio. Gli eschimesi sono due etnie, gli eschi e i mesi. I secondi sono anche i componenti dell'anno, ci scrive qualcun altro.
E tutto torna.
No, la differenza fondamentale tra Inuit e l'altra etnia è che gli Inuit hanno 154 parole per dire neve, mentre l'altra etnia solo 12.
Ah, attenzione. Vai, sentiamo ancora, vai.
Ricordiamoci sempre che non è il giocatore che sceglie la stecca, ma è la stecca che sceglie il giocatore.
Bravissimo, anche questo ricordiamocelo, segnalo, Mauri, che poi ho paura di dimenticarmelo. Gli Offspring hanno riascoltato qualcosa degli Anthrax ultimamente. Bel tiro sta canto Brasil, ci scrive il nostro amico.
Bel tiro,
attenzione. Non sono d'accordo con il Brasile, ci scrive qualcun altro di voi al 3899 106 600. Ed adesso
gioca e vinci con Radio Rock.
Radio Rock presenta Blake Snake Moan, Lost in Time Release Party e Calzini in concerto al Wishlist Club via dei Volsci 126B in Roma, venerdì 4 ottobre. Due dei migliori realtà musicali nazionali dal vivo sullo stesso palco per il primo evento di stagione targato Radio Rock. In via ora, infatti, voi avete mai visto effettivamente Blake Snake Moan e Calzini sullo stesso palco in questo momento?
No, mai.
Li vedremo al Wishlist il 4 ottobre. Invia ora però un messaggio Telegram o WhatsApp al 3899 106 600 col vostro nome, cognome e la parola Black per vincere un ingresso allo show venerdì 4 ottobre a partire dalle ore 21. Black Snake Moan e Calzini in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma.
Radio Rock Podcast
con 15 Again. E allora, intanto leggevo un'intervista che è uscita su Gente, Gerry Scotti, che dice che lui piace moltissimo ai gay e alle ultra ottantenni. Io non avrei mai detto che Gerry Scotti piace moltissimo ai gay.
Infatti.
E poi che cazzo vuol dire piace moltissimo ai gay? Vabbè, comunque. E alle ultra ottantenni sono affascinate. Da Gerry Scotti. E poi c'è il ministro Giuli, questa è bellissima. Allora, il ministro Giuli hanno nominato ministro della cultura. Peccato che gli mancava un esame per laurearsi. Allora lui lo farà velocemente lunedì prossimo. E faccio una sta scena.
Ha recuperato gli esami.
Allora, lunedì prossimo il ministro della cultura Alessandro Giuli darà il suo ultimo esame universitario alla Sapienza di Roma.
Beh, sì, però, ma poi deve fare.
Per carità, non c'è niente di male. Cioè, nel senso, non è contro la legge. Uno può fare il ministro della cultura senza essere laureato.
Dai. Purtroppo, proprio.
Vabbè, però si può fare.
Però
mi fa ridere a me sto fatto. Mi avrebbe fatto meno ridere se non ci fosse andato a fare l'esame.
Ma in cosa si laurea?
Il ministro della cultura va a fare l'esame
poi di corsa, tra l'altro,
alla Sapienza di Roma. Se superato, quindi non si sa ancora se sarà superato, certo, l'ultimo esame gli permetterà poi, da ministro della cultura, cioè avanzi il ministro a discutere la tesi, forza. Mi fa ridere a me sta cosa, te lo dico. Il ministro, prego, chiamiamo adesso. Allora, venga Bonacci, poi dopo abbiamo Bidalli, poi abbiamo Calulli, poi abbiamo, in ordine alfabetico, no? Dintassi, certo. Esterocchi, i nomi più famosi, sì. No? comuni. Fabriacchi. E poi, ah, ecco, è il ministro della cultura. Forza, avanti il ministro della cultura. Per discutere la laurea, anche perché tu, se metti che vuoi bocciare, come fai a bocciare il ministro della cultura? Quello è il ministro della cultura che fa Occi.
Vabbè, Occi, siamo pensa alla materia. La Occi.
Che vuol dire? Un po' non sapeva la materia. Invece, il ministro della cultura.
Invece pensa che piccola attenzione, se il professore che ha
Occia il ministro della cultura. Cioè, lui si pone al di sopra.
Lui si è fatto lo scrupolo.
Il ministro della cultura.
Scusa,
praticamente,
ma che facoltà è a proposito?
Filosofia. Filosofia. Allora, pare che lunedì prossimo il ministro andrà all'università per dare l'ultimo esame della facoltà di filosofia. Attenzione che ci sono delle notizie interessanti. Poi a gennaio, se tutto va bene e se sarà ancora ministro della cultura, darà la tesi da ministro della cultura. Entra il ministro. Prego, signor ministro, si accomodi. Allora, vuol fare una domanda, signor ministro, se è possibile, per discutere la sua tesi.
Ma che roba.
La materia è teoria delle dottrine teologiche insegnata dal professor Gaetano Lettieri. Gaetano Lettieri, che sarà il nostro ospite più tardi.
Ho capito.
Allora, Gaetano Lettieri è anche il suo relatore di tesi. L'iscrizione all'esame, perché poverino Giuli, praticamente si era iscritto per fare l'esame mesi fa, prima di dover subentrare a San Giuliano. Allora l'hanno chiamato e hanno detto: guarda, ti devo far fare il ministro della cultura. Ma io veramente mi stavo laureando, non mi importa niente cosa. Ha una media alta, signori. Ha una media molto molto alta, signori. Pare, non è detto sapere, non è deciso saperlo.
La triennale o...
Allora, sono andato ieri a comprare il pane al forno e il mio fornaio mi ha detto che lui è molto amico dello zio del signor Giuli e pare che ha una media molto alta. Il ministro della cultura Giuli,
allora è vero,
contattato da codesto giornale, il signor Giuli, ministro della cultura, preferisce confermare ma non commentare. Dice commentare ma non confermare.
L'amore sì, entrare no.
Ma voi non siete curiosi invece di sapere su che cosa fa la tua tesi?
Abbiamo detto la teoria de...
No, quella è l'esame.
È l'esame che deve sostenere.
No, la tesi su,
su che cosa
fa,
specificamente
filosofia dell'arte.
Chiama
sul
Giuli.
Maxi.
Chiama Giuli subito. Allora, gli eschimesi non si alzano di colpo perché gli iglu hanno il tetto basso. Questa è un'altra cosa.
La grande verità,
Però ragazzi, non fate della facile riunione sugli eschimesi.
Ministro della cultura lo boccia.
Ministro della cultura lo boccia, attenzione, questo lo boccio. Dai, sentiamo.
Ministro, guardi, queste sono le domande. Se le studi, ci sentiamo lunedì.
Allora, beh, come sarebbe a dire? Scusa, questo sarebbe a dire.
Faccio
poi
il weekend a casa, faccio una chiusa.
Quando sei iscritto lui? Sei iscritto che c'ha 20 anni e ha portato.
Fatti gli affari tuoi,
Maurizio. Chi va piano, subito sta fretta.
No,
sta fretta. Chi va piano, sta
tardi,
ne va lontano. Magari sta lavorando. Quello fa il ministro, scusa, c'ha da lavorare.
Avrà avuto altre priorità. No, mi chiedevo se poi. Lungo, no? L'arco della sua carriera ha deciso di...
Allora,
lungo?
Per fortuna non è calabrese il ministro. Beh, attenzione, questo è tutto da dimostrare. Perché se no sai quanti parenti venivano alla discussione. Dai, offendiamo calabresi, inuit,
sì,
ministri,
sì, tutto
ministri,
gli infit,
appartenenti alla facoltà di filosofia, se no, se non è calabrese. Però effettivamente è vera una cosa, ci sono tantissimi parenti di, li sento perché bazzicando spesso il quartiere di San Lorenzo in Roma, vedo tantissimi laureati, neolaureati, fresco laureati, con le famiglie, e devo dire che sono spesso calabresi e spesso veneti.
E sporcano, diciamo.
No, non sporcano, fanno rumore però, fanno parecchio rumore.
Rubano,
parecchio rumore.
Via da qui.
Allora, ci fermiamo un secondo, ma attenzione, quando torniamo ci saranno i Pantera con Walk ad attenderci. Pantera con Walk.
Radio Rock Podcast.
Walk Pantera su Radio Rock, 9:41 minuti. E Anna scrive: quello che fa l'esame al ministro della cultura in carica sarà sicuramente obiettivo e sereno, no? Diciamo, farà l'esame, giudicherà il ministro con grande obiettività.
Forse sereno, io ci avrei importato.
Diciamo che non... Boh, vabbè. Diciamo
il tuo ruolo, cioè a quel punto dovrei...
Però,
allora, tu dici che sei sereno nel giudicare il ministro della
cultura. Secondo me un minimo di pensiero, di emotività.
Io mi comporterei da insegnante. E quindi in quanto insegnante
io parlo
valuterei
del presidente della commissione e dei membri della commissione del...
Qual è la tua suggestione, soggezione in quel senso?
Beh, non lo so, c'è cioè il ministro della cultura in carica, insomma non lo so.
Che significa? Cioè, voglio dire, all'interno dell'università...
Basta che non è il ministro dell'istruzione, ribadiamolo, perché no, le due ministeri sono stati divisi, quindi insomma non è neanche un ministero diretto rispetto a...
Diciamo che se arrivi alla laurea, infatti se boccia la laurea, alla tesi, discutendo la tesi, è questo esame che bisognerebbe capire come glielo fanno.
Anche questo è vero. Una volta c'erano i carbonari che sapevano tutto di tutti e sporchi di carbone tramavano le trame del gossip sapendo i segreti di ognuno di noi che non conoscevano i loro segreti. Oggi i carbonari sono stati sostituiti dai fornari.
Sì,
ed è tutto uguale a prima, con la differenza che al posto di essere sporchi di carbone sono sporchi di farina, i fornari. Sentiamo
Giulia all'ultimo esame di filosofia. Ministro, mi parli del concetto di negazione di Lacan? No, genio, pronta lode.
Vabbè. Bello. No, perché ricordiamo che deve fare ancora l'ultimo esame, quindi diceva Alessandro Di Rocchi la tesi, sì, però diceva Alessandro Di Rocchi la tesi è diciamo abbastanza una formalità, l'esame sì. No, però no. L'esame che deve fare lunedì non è una formalità, potrebbe anche essere
è
un
lì
sacco.
Che bisogna vedere se
ha detto società di mettere Pantera prima di inizio partita, ma questi non capiscono un cazzo.
Allora c'è anche Juric, il nostro mister che è voluto intervenire.
Solo
Ivan Juric,
questo è meritevole,
grande ascoltatore di Radio Rock, lo vogliamo ricordare, sì. Grande ascoltatore di Radio Rock Mauri, il nostro mister Juric.
Quanto gossip c'è dietro la vendita di un semplice sfilatino?
Allora, Radio Rock Italia sbarca anche in FM, la trovi a Roma e provincia sui 100.5, Radio Rock Italia, musica made in Italy, la puoi ascoltare al sito ufficiale radiorockitalia.it, scaricando l'app iOS e Android in DAB Plus nel Lazio, ora anche in FM a Roma e provincia sui 100.5. Arriva una delle nostre novità.
Brand new music.
La musica nuova.
Radio Rock Podcast.
Con Some Days I Drink My Coffee by the Grave of William Blake. Intanto c'è una notizia che riguarda, aspetta adesso vediamo se riesco a ritrovare, perché come al solito non me la ritrovo più, eccola qui. Allora, notizia che riguarda, eccola qua, dunque aspetta, eccola qua, notizia che riguarda lo sport, nel senso che stavamo parlando prima della Roma. La famiglia Friedkin ha comprato dalla Blue Heaven Holdings le quote di maggioranza 94,1% dell'Everton, squadra di calcio di Liverpool. Tra l'altro la prima squadra di Liverpool, che venne ancora prima del Liverpool, e anzi giocava nel campo che ora è del Liverpool, che è gravata da debiti. Ovviamente gli imprenditori americani si sono subito affrettati a pubblicare un comunicato stampa cercando di tranquillizzare i tifosi della Roma in un momento anche molto delicato, dicendo: non vi preoccupate, l'acquisizione non modifica il nostro impegno verso la Roma, al contrario la sinergia fra i club potrà portare solo vantaggi, il nostro impegno in termini di tempo, risorse e energie non sarà ridotto. Oltre alla Roma, i Friedkin, che sono texani, possiedono anche il Cannes. Poi c'è Sinner, che guiderà l'Italia alla Final 8 di Coppa Davis a Malaga, oltre a lui in squadra anche Bolelli, Cobolli, Tracasti, Musetti e Vavassori.
No.
Oh, ma che
ma
cazzo,
non li conosci, Mauri?
Assente Berrettini, Mauri, no? Però ci saranno assente Berrettini. Però ci saranno al posto suo Bolelli, Cobolli, Tracasti, Musetti e Vavassori.
Anche Tucalli, cioè.
No, ma ragazzi, sto scherzando. Sono scritti qua.
Seria.
Ma che dici?
Cobolli,
Bolelli, Cobolli, Tracasti, Musetti e Vavassori.
E Tucalli, i soldi.
Ma non c'è Tucalli, ma che cazzo dici? Ragazzi, partita, ma dai, no. A fa la fiefa. Oh, tra l'altro, a proposito di Tucalli e di queste storie qui, il capo supremo della nostra democrazia, così mi andrà a dire, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha convocato gli atleti che hanno vinto le Paralimpiadi, che hanno ottenuto le medaglie. Però la cosa curiosa è che anche questa volta ha voluto chiamare anche i quarti classificati. Però io mi domando bel gesto, nel senso, come dire, ha un soffio al polso. Però io mi dico, con questo criterio, però i quinti, e là tocca chiamare pure i quinti, cioè tocca mettere il limite. Se il limite è il podio e le medaglie, e che fai, chiami il quarto e poi dopo il quinto dice giustamente, io allora che cosa faccio? Non lo so, non riflettiamo, da questo punto di vista.
Occhio, io dico solo questo, occhio a quello che
cosa
sta accadendo.
Cosa ne pensa Musetti, Mauri, ci chiedono, cosa ne pensa?
Avassoriale.
era
quotato a zero.
Veramente telefonato. Ma scusa, l'università non diventa il ministro della cultura? No, perché c'è. No. Credo di no, perché c'è il ministro dell'istruzione. Per l'università, certo. Che si chiama Vavassori, credo. Valditara, scusa.
No, in Italia tutti i ruoli importanti sono ricoperti da Vavassori.
Comunque, Maurizio, all'esame manca una settimana. E già sui giornali, già sta sui giornali, tu dici che c'è pressione per il professore. Allora, pure Lucia avrà una bella pressione, c'è da dire la verità.
Ragazzi, ma la pressione è la più del ministro.
Tutti gli occhi d'Italia puntati sul ministro della cultura e dei fai esame all'università.
Lui l'ultimo esame che fa lo fa con la cattedra con la quale si dovrà laureare, sarà molto semplice.
Lui si è comprata la bicicletta, mo deve pedalare che vuole. Però il professore.
Cioè, se mi penso che lui lo stesse preparando anche prima, poi si è interrotto dalla carica, ma insomma, credo che
non mi alzare mai le mani contro.
Allora, manda un messaggio Davide. Il caffè di Gramellini, sapete il caffè di Gramellini, Corriere della Sera. A proposito
come
di
no? Sì, sì.
Caffè Corriere della Sera, la manager della Roma, Lina Sulugu, si è dimessa dopo che alcuni ultra avevano minacciato lei e i suoi bambini. Se la manager di un'azienda avesse lasciato l'incarico a causa delle pressioni ricevute dalla mafia, sarebbe diventata un caso politico, almeno spero. Invece, quando c'è di mezzo il tifo, scattano minimizzazioni e distinguo. La risposta a Massimo Gramellini, Corriere della Sera, di Alessandro Sirocchi. Via, editoriale.
No, dico che quello che è stato, che quello che è stato fatto è vergognoso. Però, purtroppo, diciamo che non è la prima che riceve minacce, insulti. Immaginate la conferenza stampa di De Rossi di qualche settimana fa, che diceva chiaramente, dice, io ho ricevuto messaggi che mi auguravano di morire a me e ai miei figli. Quindi diciamo che i social distorcono un po'.
Diciamo che il clima è quello per tutti.
No, nel senso
tutti.
Che in città purtroppo anche ora è una frangia di idioti. Sicuramente lei sarà stata spaventata. Io no, cioè sicuramente sì, sicuramente è da condannare. Secondo me quelle dimissioni non sono frutto solo di quella roba là.
E che cosa anche?
Credo che ci sia.
Dillo.
No, io
paura.
Credo che ci sia a livello proprio aziendale si segua una. Come dire, è tutto troppo strano.
Cioè, tu dici l'hanno mandata in pasto all'opinione pubblica. Come dire, abbiamo sacrificato lei. E così almeno,
guarda,
e così almeno
CEO,
abbiamo fatto finta che abbiamo risolto
CEO
il problema.
Un amministratore delegato a volte sono anche pagati per assumersi, come dire, per fare tra virgolette, il lavoro sporco che un proprietario o un editore, nella fattispecie, non vuole fare.
Bravo. Quindi Gramellini, quindi tuona Alessandro Tirocchi e dice a signor Gramellini: signor Gramellini, non è che lei si è dimessa per questa pur deprecabile minaccia, ma la minaccia è stata utilizzata ad arte per far ricadere sul CEO la responsabilità del momento critico. Come dire, adesso abbiamo buttato via l'acqua.
Anche perché, scusa, lei ti presenta le dimissioni per paura, ok? Mm. Perché qui è il clima invivibile. Tu, società, fai qualcosa, tra l'altro, già. Il prefetto aveva stabilito non una scorta, poi la narrazione non era una scorta perché non era in pericolo di vita, era un attenzionamento e una protezione molto light ad alcuni spostamenti per evitare problemi che però non ci sarebbero stati. Ora diciamo che potrebbe essere anche un'ottima spiegazione per dire ok, il lavoro è terminato, anche perché lei, al di là dell'aspetto sportivo, ha una grande capacità aziendale di ottimizzazione di costi, spesa e impresa, che nella Roma ha fatto perfettamente. Il problema nasce quando lei inerisce per qualcun altro che la pensa così nella sfera sportiva.
Comunque ecco. Te posso dire che all'interno di un discorso di calcio, di sport, cioè debba essere tipo, ora non era proprio una scorta,
sì.
Era un'attenzione nei confronti di una persona. A me mi pare.
Non è una cosa bella, sicuramente.
Assurda.
Non è una cosa bella, non c'è dubbio. Però, sai, il calcio è diventato anche un po' il catalizzatore per
ragazzi,
tanti.
Ma queste energie, però cerchiamo di convogliarti,
ragazzi,
anche nelle cose veramente importanti della vita, perché io capisco la passione,
ma anche
che è una cosa meravigliosa,
anche le,
però,
le
insomma,
insoddisfazioni,
ci sono davvero tanti problemi.
Ma a prescindere credo poi dalla passione, dove indirizziamo le energie, è proprio il fatto che lei, poi magari ci sono altri motivi sicuramente interni alla società, però il fatto che lei si senta in pericolo e per questo decida di andarsene e magari la società stessa non dice no, aspetta, questa cosa non può succedere, adesso vediamo di proteggerti, vuol dire che probabilmente
sì, però Alessandra ha fornito
dell'altro.
Un'interpretazione diversa, potrebbe anche essere che le cose non stessero
probabilmente così,
che ci fosse qualcosa all'interno.
Vabbè, ho capito che le minacce sono sbagliate, ma i tifosi, paragonarli come mafiosi, i tifosi non hanno mai ucciso nessuno, ragazzi, dai, non scherziamo.
Beh, insomma, non è propriamente vera sta cosa,
cioè lui dice caro Gramellini, il paragone con la mafia è un paragone un po' esagerato.
Ma sì, anche perché vi ripeto, negli stati italiani, per esempio, esempio, quel fenomeno lì. Raga, io ci sono stato domenica allo stadio, era impossibile che potesse accadere qualcosa. Siamo stati scannerizzati fino al buco del culo, qualsiasi documento, ma anche fuori, raga. Cioè, la Digos, le nostre forze dell'ordine inerenti alla materia calcio fanno un lavoro estenuante quotidiano. Certe cose che accadevano prima, quando c'era una legislazione molto più morbida e soprattutto non ci si occupava, non possono proprio più accadere perché viene controllato prima. Cioè, Alessandro Di Rocchi, oltre ad essere abbonato, avere quindi una serie di dati, viene scannerizzato, controllato, ci hanno come si dice, scannerizzato con la roba l'abbonamento del telefonino associandolo al nome, c'erano gli elicotteri, c'era la polizia in borghese che faceva finta di essere tifosi, che si vedeva lontano un chilometro, che giravano per, siamo attenzionati H24.
Però allo stadio, fuori dallo stadio,
cioè, la Digos c'ha i nomi e cognomi di chi fa casino, raga. Non è così, è sempre stata una narrazione un filino sbagliata.
Io allora, qualcuno ci scrive: capolavoro dei Friedkin, cacciano De Rossi e poi Rasoluku per far vedere che sono dalla parte dei tifosi. Capolavoro, secondo questo nostro amico.
Non è neanche così macchinata, cioè non c'è dietro così sto piano lucido criminale, insomma, no? Nel senso, fai questo, poi facciamo questo. Credo semplicemente che lei abbia esaurito
forse
il suo
pure
lavoro.
Peggio per certi punti.
Magari si è esauri da
perché
una...
se fosse stato un piano criminale, almeno c'era un piano. Invece
poi
non
si
c'è.
È accorta che dobbiamo ha schiacciato chiudere. Una grande merda.
Dobbiamo chiudere, attenzione. Anton Chekhov, grande scrittore russo, come sapete, scriveva nel 1885 le regole per aspiranti scrittori. 18 regole che io non leggerò adesso, però chi vuole gliele mandiamo, anzi gliele manderà lo stesso Giorgio Dell'Arti, lo stesso Chekhov. E però inizia così, senti che bello. Le regole per aspiranti scrittori: bisogna lavare con cura ogni bambino che è appena nato e, avendogli dato modo di riposare dalle prime impressioni, con forza batterlo a parole. Non scrivere, non diventare scrittore. E se dopo una simile pena quel bambino comincerà a mostrare inclinazioni per la scrittura, occorre provare con le carezze. Se anche le carezze non saranno d'aiuto, allora lasciate stare il piccolo e scrivete, è perduto. Il prurito dello scrittore è incurabile. La strada di chi scrive dall'inizio alla fine è irta di spine, di chiodi e ortiche, e quindi una persona dotata di buon senso deve assolutamente stare alla larga dall'attività di scrittore. Se un inesorabile destino, malgrado tutti gli avvertimenti, spingerà qualcuno su questa via, per mitigare una simile sorte infelice bisogna che sia guidato dalle seguenti regole. Ci sono 18 regole divertenti e bellissime, che non vi leggerò.
Quindi dopo la violenza sui bambini,
ma le leggeremo con una nuova rubrica che partirà domani, che si chiama Regole di Anton Chekhov. Ogni giorno ne leggeremo una nuova rubrica che
bello,
parte, mi raccomando,
bello,
Mauri,
bellissimo.
Ricordami, mi raccomando. Ciao a tutti, a domani, appuntamento alle 6 con il The Rock Show. Emilio Pappagallo, Martina Caronna, Alessandro Di Rocchi, Maurizio Paniconi. Tra pochissimo invece con voi Tatiana e Marco in Gagarin. E adesso invece chiudiamo con gli Editors di Munich. Appuntamento tra una ventina d'ore più o meno con una nuova puntata del The Rock Show. Ciao a tutti, buon martedì.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.